Allora, abbiamo fatto passare i classici 15 minuti e quindi penso che ci siamo come numero per poter iniziare. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Grazie Presidente. Allora, Testi Fabio, Amadei Patrizia, Cesi Roberto, Chiessi Marco, Ferrari Giulia, Goccini Samuele, Iori Lorenzo, Mariani Piervincenzo, Mora Simone, Nicolini Fausto, Nicolini Gianluca, Nizzoli Dania, Paldinola Stefania, Sassi Eric, Setti Giancarlo, Surano Salvatore, Tacchini Erika.
Allora, penso che ci sia il numero legale, quindi possiamo iniziare. Non sono pervenute richieste di videoregistrazione e di audioregistrazione. Nominiamo gli scrutatori, nominiamo per la maggioranza Surano e Nizzoli e per i gruppi di minoranza Amadei. Possiamo procedere adesso con i punti all'ordine del giorno. Oggi abbiamo 15 punti all'ordine del giorno. Vi anticipo che siccome dovremo approvare tre verbali, quelli del 28, del 19 dicembre e del 27 febbraio, avremo tre delibere separate che voteremo separatamente perché questo è più semplice che fare un'unica delibera in cui dobbiamo poi differenziare i voti sui singoli verbali. Quindi, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, io non ho nessuna comunicazione particolare, chiedo al Sindaco al punto 2 se ha delle comunicazioni.
Niente, ci tenevo solo a ricordare Dino Bussei, recentemente scomparso, che è stato un consigliere comunale per più anni e ha svolto un ruolo molto importante per la frazione di Prato, con grande attività sulla frazione, un grande animatore, ha realizzato veramente tantissime iniziative e appunto si è occupato, diciamo, della vita pubblica come noi tutti quanti qua dentro stiamo facendo con impegno e dedizione. Quindi un ringraziamento, un saluto a Dino Bussei. Grazie.
Grazie Sindaco Testi. Adesso procediamo. Abbiamo al punto 3, 4 e 5. Ci sono da approvare i verbali delle precedenti sedute che per vari motivi abbiamo rimandato ad oggi. Allora, il primo verbale, come avete visto, abbiamo anche ottemperato a mandare ai consiglieri copia del verbale sintetico che viene redatto dal segretario, copia dell'audioregistrazione nonché anche la delibera, quindi a questo punto dovremmo essere tutti consapevoli di quello che andiamo a votare. Quindi, se non ci sono osservazioni, cioè se nessun consigliere ha osservazioni particolari da fare rispetto al contenuto, cioè dei verbali, io procederei con la prima votazione. Quindi, ci sono osservazioni sul verbale della seduta del 28 novembre 2025? Bene, allora procediamo alla votazione. Sono favorevoli i consiglieri all'unanimità. No, aspettate, sono favorevoli tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza e di minoranza, ad esclusione del consigliere Mora, che si astiene perché mancava alla seduta. Chiedo ai colleghi se ci sono osservazioni relativamente all'approvazione del verbale della seduta del 19 dicembre 2025. Se non ci sono osservazioni, lo votiamo. Sono favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza e secondo quello del 19 dicembre, tutti i consiglieri dei gruppi di minoranza. Ok, quindi all'unanimità viene approvato da tutti i consiglieri presenti. Procediamo quindi, ci sono osservazioni relativamente all'approvazione del verbale della seduta del 27 febbraio? Non vedo nessuna mano alzata, procediamo alla votazione, sono favorevoli tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza e di minoranza, quindi viene approvato all'unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario. Allora, il punto 6 dell'ordine del giorno, abbiamo come oggetto la variazione al bilancio previsionale 2026-2028 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2026-2028. Relazione all'assessora Cattellani.
Grazie Presidente, sì, una variazione molto semplice, l'abbiamo vista in commissione, abbiamo una variazione, un ingresso, un trasferimento dell'Unione perché di 14.422,16 che è un trasferimento dall'Unione, è la quota parte del Comune di Correggio di un trasferimento regionale, abbiamo tra le maggiori spese l'uscita dello stesso importo che verranno utilizzati per dei progetti dedicati ai giovani come appunto il finanziamento regionale prevede. Nello specifico sono 9.040 per progetti che verranno finanziati tramite un avviso pubblico per la progettazione e l'attuazione di attività, 5.382,16 andranno per il finanziamento di attività di aggregazione in forma giovani, pro-working, protagonisti giovanili, web radio. Questi chiaramente sono degli esempi, ma sono importi che riceviamo come Comune di Correggio per andare a finanziare delle attività, nello specifico Under 35, che insomma la nostra amministrazione fin dal proprio insediamento si era impegnata a finanziare e a portare avanti. Grazie.
Grazie all'assessora Cattellani. Chi si prenota per intervenire? Non vedo nessun intervento, nessuna. Nicolini Gianluca.
Grazie Presidente. Io voglio esprimere il mio rammarico perché in Commissione abbiamo più volte sollecitato un prolungamento dei termini di presentazione delle istanze da parte dei giovani, visto l'iniziativa positiva nel suo complesso, diciamo, e anche per non dare l'impressione che, come dire, quei progetti che sono oggi stati presentati erano stati precedentemente, come dire, suggeriti o quantomeno caldeggiati. Pertanto la risposta che ci è stata data anche dalla responsabile che è venuta a parlarci del progetto è stata ma noi abbiamo necessità di correre perché ci sono delle iniziative che hanno necessità di essere quanto prima deliberate e finanziate perché il termine di rendicontazione è a settembre 2026, pertanto questa volta siamo andati così. Io ho sottolineato che anche se pochi 3.000 euro che vengono messi in paglio, diciamo, per ogni progetto, sono in ogni caso soldi pubblici, hanno necessità della massima trasparenza e quindi anche della massima possibilità di diffusione da parte della conoscenza di questa opportunità, però abbiamo visto che la nostra, come dire, sollecitazione non è stata accolta, pertanto il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Nicolini. Non vedo interventi e richieste da altri consiglieri, una risposta da parte dell'assessore Viglione.
Grazie Presidente, no, allora ci tengo solo a chiarire anche questo aspetto che abbiamo cercato di spiegare in commissione, e, al di là del discorso più che giusto sulla trasparenza e del finanziamento pubblico che comunque viene dato, quindi questo assolutamente concordo, e la tempistica, abbiamo cercato di allungare il più possibile la tempistica per la realizzazione di questa attività, nel senso che visto che il termine per la realizzazione è il 30 settembre, poi dopo questa data il Comune dovrà iniziare a rendicontare, l'obiettivo è stato cercare di dare più possibilità possibili ai giovani, visto che qua parliamo di progetti per giovani, di realizzare le proprie attività con una finestra più larga possibile. Quindi visto che la scadenza sarà il 30 marzo e visto che attualmente sono arrivati già 7 progetti e quindi è ormai un chiaro segno che la diffusione c'è stata, possiamo ritenerci comunque soddisfatti e cercare di dare massimo sostegno e la massima disponibilità ai gruppi che hanno candidato questi progetti di poterli realizzare con una tempistica più larga possibile. Grazie.
Grazie Assessore Viglione. Non vedo altri interventi, quindi procediamo al voto. Mettiamo al voto il punto numero 6 all'ordine del giorno sulla variazione del bilancio previsionale. Come abbiamo detto, sono favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza. Segnalo che è entrato il consigliere Sassi, che quindi ha votato. Sono contrari tutti i consiglieri del gruppo di minoranza, quindi 6 voti contrari, astenuti nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. Sono favorevoli tutti i consiglieri della maggioranza, quindi 10 voti favorevoli. Sono contrari 6 voti contrari dei gruppi di minoranza, nessuno astenuto. Al punto numero 7 abbiamo l'approvazione della convenzione per la concessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sociale del Comune di Correggio all'azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Reggio Emilia per il periodo 1 aprile 2026 31 marzo 2031. Relaziona la vice sindaco Leari.
Grazie Presidente. Andiamo oggi a discutere e a votare la convenzione ACER per la gestione degli alloggi ERP per i prossimi 5 anni. Il Comune di Correggio possiede più di 250 alloggi di edilizia residenziale pubblica, un importante patrimonio che va incontro alle numerose richieste che nel corso degli anni arrivano dai nostri concittadini in condizioni di fragilità economica e spesso sociale. Quando parliamo dei cosiddetti alloggi popolari non parliamo quindi solo di muri e strutture da manutenere, ma di nuclei familiari che mostrano particolari fragilità di cui tenere conto. Il rinnovo della convenzione con ACER nasce quindi dalla volontà di questa amministrazione di rinnovare il rapporto con l'attuale gestore, richiamando l'attenzione su alcuni punti in particolare. Dall'insediamento del nuovo CDA, il confronto con ACER è stato serrato e franco nell'intavolare i lavori per il rinnovo della convenzione, che vede alcuni cambiamenti che vado di seguito ad elencare. Il primo è l'aggiornamento dei costi di gestione, fermi per il nostro comune dal 2012. L'aggiornamento segue le indicazioni della delibera di giunta regionale del 2023, numero 1590, ed è dato dall'aumento dei costi contrattuali e non solo, che negli ultimi anni hanno appunto determinato l'innalzamento dei costi di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo chiesto e ottenuto da ACER che questo adeguamento venga fatto in modo graduale, per cui nel primo anno di convenzione il costo sarà di 50 euro ad alloggio, poi 52 e infine 55. In secondo luogo, rispetto alle convenzioni precedenti, abbiamo inserito per il Comune di Correggio la facoltà di svolgere autonomamente interventi di manutenzione straordinaria. Per questo, in convenzione abbiamo chiesto ad ACER che vengano annualmente versati 90.000 euro di canone concessorio. Questo ovviamente non impedisce di concordare insieme la gestione di altri interventi di manutenzione straordinaria come quelli già in atto o l'adesione a programmi straordinari proposti tramite fondi regionali o europei, ma costituisce una possibilità in più per il nostro comune di poter svolgere interventi di ripristino e rispondere celermente alle necessità che emergono dal territorio. Siamo infatti in una condizione di generale emergenza abitativa, per cui anche in città come la nostra è difficile accedere ad appartamenti in affitto con canoni che non risultino proibitivi per nuclei familiari, anche per i nuclei familiari in condizioni economiche nella media. La casa è un tema importante, quindi non solo per le fasce più fragili della popolazione, gli utenti ERP, ma anche per quelli che si trovano in condizioni economiche più stabili, per i quali si parla di edilizia residenziale sociale, ERS. In questo senso si sta muovendo la progettualità della Regione in tema di edilizia residenziale pubblica attraverso il programma di scambio ERP-ERS, a cui abbiamo aderito con 5 alloggi in fase di ripristino dismessi da tempo e con costi di ripristino molto alti. La linea di intervento per il piano sfitto zero con fondi BEI, a cui abbiamo candidato 13 alloggi. Questi finanziamenti puntano al ripristino di alloggi di edilizia residenziale pubblica per destinarli appunto alla fascia ERS, in modo da andare incontro anche alle esigenze di questa fascia di cittadini. Nelle progettualità in corso si unisce anche quella del finanziamento regionale per il recupero di alloggi ERP da mantenere come tali, quindi per la tradizionale utenza ERP. Dalla Regione ci sono arrivati 60.000 euro che con una oculata verifica degli interventi da fare ci permettono di recuperare 6 alloggi. Quello degli alloggi sfitti, per i cui costi di ripristino diventano spesso inaffrontabili, è un problema diffuso e servirebbe un finanziamento nazionale che possa consentirne almeno in parte il recupero, ma è notizia proprio di questi giorni che il decreto legge che doveva stanziare 970 milioni di euro per recuperare le 60.000 case popolari oggi chiuse per mancate manutenzioni è stato sospeso, rimandato a data da destinarsi a causa della guerra in Iran. Dati i costi elevati, la scarsità di risorse, la complessità della gestione degli alloggi popolari, è necessario e doveroso avere maggiore contezza possibile delle spese e delle possibili economie che possono finanziare ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo motivo abbiamo sollecitato ACER a un rapporto più puntuale e propositivo con gli uffici e l'amministrazione. Da qui alcune modifiche nella convenzione rispetto alle precedenti, nel dettagliare maggiormente la rendicontazione e anche l'inserimento, come emerso dai banchi del Consiglio Comunale nei mesi passati, di una commissione consigliare in cui ACER stessa relazionerà annualmente ai consiglieri la gestione degli alloggi ERP ed ERS. Termino questa introduzione alla convenzione ringraziando gli uffici del Comune che hanno lavorato in questi mesi alla bozza di convenzione, che hanno affrontato un lavoro di una certa complessità, dato che gli aspetti da mettere insieme, da considerare, sono molteplici. Voglio ringraziare anche il nuovo CDA di ACER, in particolare il Presidente Federico Amico e la Vicepresidente Camilla Verona, con i quali da subito, una volta insediati la scorsa estate, abbiamo subito intavolato un confronto molto, molto schietto e serrato, fatto anche di sopralluoghi congiunti, anche con il personale tecnico, confluito poi in questa convenzione, che vuole essere un'occasione di miglioramento nella gestione del nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica come strumento efficace di inclusione sociale.
Grazie alla vice sindaca Oleari. Si prenota e lascio la parola al consigliere Mariani.
Grazie Presidente. Dopo il dibattito in commissione e i quesiti che abbiamo presentato e le risposte, il gruppo continua a valutare che al fine del bilanciamento tra la tutela del patrimonio pubblico comunale, la sostenibilità finanziaria e l'attenzione agli inquilini vulnerabili, al fine di questa tutela complessiva di questo bilancio, sia necessario che nel regolamento di assegnazione degli alloggi ERP-ERS venga inserita come obbligo e non solo come promozione la sottoscrizione di una polizza assicurativa a carico del conduttore, che ha un valore molto limitato in quanto sia una forma collettiva, finalizzato a coprire danni accidentali o conseguenti ad un uso improprio dell'alloggio. E questo lo dico in seguito alla precisazione fatta ad una nostra domanda circa il fatto della congruenza tra quella che la cauzione che il conduttore in assegnazione dà e quelli che sono gli oneri conseguenti di ripristino dell'alloggio una volta rilasciato, e quindi all'obbligo conseguente del Comune di mettere ulteriori somme per la rimessa in assegnazione dello stesso alloggio. L'obbligo dovrà essere esposto nella convenzione di concessione della gestione degli alloggi comunali all'Agenzia, affinché il gestore stesso abbia strumenti operativi chiari per la gestione del rischio ed adegui il regolamento di assegnazione, perché senza questo non è possibile fare quanto ho appena rappresentato. Contestualmente si sottolinea che il gestore ha il dovere, c'è scritto in convenzione, ma ha il dovere di vigilare e verificare lo stato manutentivo e la sicurezza degli alloggi concessi dal Comune, non limitandosi a prendere atto e a provvedere in seguito a segnalazione dei conduttori. ciò al fine di prevenire l'aggravamento di eventuali ammaloramenti, garantire la sicurezza degli immobili e dei loro occupanti e anche, perché no, tutelare la durabilità del patrimonio pubblico e ridurre le spese straordinarie non coperte dalla cauzione, come ho detto prima. Secondo quanto sopra, si ritiene opportuno non predefinire una percentuale di unità da controllare annualmente per evitare ambiguità o interpretazioni che possono limitare, in caso di sinistri, la responsabilità del gestore. Quindi l'obbligo di verifica a carico e responsabilità del gestore deve esplicarsi in termini totali di controlli periodici, documentati, perché poi il Comune possa controllare e assolvere la sua funzione di custodia, comunque, di controllo più che di custodio, proporzionati alle caratteristiche del patrimonio e alle esigenze di sicurezza e manutenzione. Quindi tutte queste cose devono, e quindi la percentuale è inutile perché la percentuale congrua deve essere valutata dal gestore nella sua responsabilità affidata in concessione, con la concessione. L'inserimento di tali obblighi evidenzia e rafforza la volontà di una gestione equilibrata e responsabile del patrimonio ARPERS del Comune, in coerenza con la normativa vigente, con la prassi consolidata nella gestione degli alloggi pubblici, se non qua altrove, e con i principi di tutela della sicurezza e del buon e razionale uso dei beni pubblici e delle finanze pubbliche, in questo senso razionale, a beneficio sia dei conduttori degli alloggi che rilasciano, sia dei richiedenti in lista per il bene casa. Ecco, posto che in Commissione non ci sono state date conferme della volontà di introdurre queste nostre richieste, che ci paiono razionali e conseguenti al dovere che abbiamo di provvedere anche alla tutela del patrimonio, il nostro voto non potrà essere positivo. Per ultimo, abbiamo visto che la Convenzione richiama parecchi regolamenti e ci si augura che gli stessi possano essere visti in Commissione, la più opportuna, e quindi che si possa evidentemente anche su questo dare un contributo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Mariani. Chiede la parola il Consigliere Cesi.
Grazie Presidente. No, a seguito del dibattito che c'è stato in Commissione c'è un quesito che volevo porre, che è emerso questi giorni, pertanto non potevo rappresentarlo durante quella commissione. L'ACER è in arretrato per le quote condominiali di spettanza agli amministratori in una maniera incredibile, con numerosi amministratori. Pertanto ci sono questi amministratori che hanno anche sollecitato e non hanno ancora provveduto. Volevo sapere se il Comune è a conoscenza di questo elemento. Grazie.
Grazie Consigliere Cesi. Non vedo altre richieste di intervento. Risponde la Vice Sindaco Loiari.
Sì, per quanto riguarda il discorso dell'assicurazione, come abbiamo già rappresentato in Commissione, con ACER abbiamo appunto convenuto di inserire in convenzione il fatto che ACER promuova l'assicurazione secondo delle offerte che sta appunto raccogliendo tramite dei broker e che ci verranno sottoposte il prima possibile. E per quanto riguarda anche l'obbligo di verifica, se non ho capito male, del totale degli alloggi o comunque di togliere la percentuale, e mi sembra ci sia stato un cambiamento in questi giorni, dato che qualche giorno fa la percentuale era considerata appunto dal consigliere Mariani troppo bassa, ma comunque ci siamo confrontati con ACER e secondo la loro esperienza ritengono, ci sembra un modello adeguato che sia una percentuale di alloggi che sia comunque soddisfacente per quanto riguarda il per quanto riguarda appunto il controllo degli alloggi sfitti. Il punto del rapporto con gli amministratori di condominio è un punto che è attenzionato rispetto ad Acer, in quanto ovviamente fa parte di tutto quello che è la gestione delle morosità da parte degli inquilini, da parte anche degli alloggi sfitti, e vengono coperte appunto con le risorse a disposizione nella gestione appunto della nostra convenzione dei nostri alloggi.
Consigliere Mora.
Grazie Presidente. No, volevo soltanto fare un appunto, visto che c'è stato questo misunderstanding. La questione della percentuale degli alloggi rischia di essere limitativo nella gestione degli andamenti. Effettivamente il 5% è sì poco, perché questo significherebbe vedere... obbligare, tra virgolette, dalla convenzione il conduttore a vedere soltanto 13 appartamenti, 13 alloggi l'anno su 250 di cui si parlava prima, e questo vorrebbe dire che stante questi numeri si farebbe un giro di tutti gli alloggi in 20 anni, quando la convenzione dura molto meno. Rischia di essere limitativo perché in alcuni momenti può essere necessario avere una necessità quindi di vedere molti più alloggi sulla base anche delle esigenze dello stato d'uso, e in altri momenti questa quindi può essere flottante, vogliamo dire, questa percentuale, e rischia di essere limitativo quello di porre il 5%, perché mette al sicuro da eventuali richiami anche il conduttore, avendo fatto quello che comunque rimane una percentuale veramente minima. Quindi l'intento dell'intervento del collega Mariani era appunto quello. Altra cosa, io colgo con favore il fatto che siano state accolte alcune suggerimenti che abbiamo posto, una su tutta quella della commissione annuale. Rimane sempre un po' questa impostazione che lascia le maglie molto larghe, in quanto non vi sono dei KPI impostati in cui si possa oggettivamente valutare quella che è la conduzione di Acer degli alloggi. Perché se non ci sono dati oggettivi tali per cui si possa giudicare effettivamente quello che è stato svolto, si rischia sempre di arrivare alla criticità che viene segnalata, e quindi riportare queste criticità che... Quindi diventa estremamente soggettiva, perché uno potrebbe pure, addirittura per assurdo, subire delle criticità nell'alloggio e non segnalarle. Quindi, e questi KPI, quindi questi indicatori di conduzione, sarebbero anche utili per valutare e verificare quella che è la manutenzione anche predittiva che viene fatta, per evitare che vi sia poi una mancata manutenzione e di conseguenza una perdita di valore del bene. Questi potrebbero, ad esempio, faccio un altro esempio, essere applicati anche per quanto riguarda il tempo che devi intercorrere, appunto, visto che si parlava di obiettivi sfitti zero, il tempo che devi intercorrere tra quando viene liberato un alloggio e quando questo deve essere reso disponibile. In questo modo vi potrebbero essere addirittura delle, come succede in altri tantissimi contratti, delle premialità se vengono non solo rispettati ma anche migliorati i tempi. Quindi questa poteva essere un'ulteriore cosa che poteva essere considerata e che avevamo ventilato all'inizio, poi se effettivamente non ne avevamo più parlato, però, e che poteva essere un'impostazione che avrebbe giovato sicuramente alla conduzione degli alloggi di residenza. Quindi non è che il 5% ora vada bene perché è troppo e prima non andava bene perché era troppo poco. Rischia di essere un limite, sia perché effettivamente col 5% ci vogliono 20 anni per fare il giro di tutti gli alloggi, sia perché potrebbe essere necessario uno sforzo molto più elevato nei primi anni e ridurlo nella seconda parte verso la fine della convenzione. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Allora, di nuovo alla vice sindaco Loiari.
Sì, volevo aggiungere una cosa rispetto al rispetto ai KPI o comunque vari indicatori più oggettivi. Devo dire che rispetto appunto al rinnovo del CDA è stato un momento in cui abbiamo sollecitato Acer, e rispetto a questo stiamo arrivando ai primi obiettivi per fare appunto uno stato dell'arte degli immobili, soprattutto dai quali provengono maggiori segnalazioni. Ad esempio il Torrione o Via Dossetti sono degli immobili che dal punto di vista delle manutenzioni negli ultimi anni hanno sollecitato l'attenzione di Acer e dell'amministrazione, e da questo punto di vista è stato fatto un sopralluogo congiunto al Torrione, un sopralluogo verrà fatto anche in Via Dossetti per fare uno stato dell'arte di quelle che sono le criticità maggiori, proprio per avere uno sguardo più globale da cui partire con una programmazione più strutturata e con una visione di medio-lungo termine che ci permetta di capire quali sono gli interventi più urgenti e quelli anche da prevenire, ecco, senza dover arrivare alla gestione delle emergenze. Quindi non c'è, ci sono alcune tempistiche indicate nella convenzione, ma nei fatti poi della gestione degli alloggi ERP questo sta avvenendo proprio per avere uno stato dell'arte degli alloggi che rispetto ovviamente a quelli di Reggio sono una parte ovviamente molto ridotta, ma sono comunque un numero significativo per la nostra città e quindi vanno tutelati nelle manutenzioni e anche per quanto riguarda gli inquilini, e da qui appunto stiamo ripartendo per una programmazione di interventi che possano risultare efficaci e non in corsa.
Grazie a Loiari. Interviene anche il sindaco. La parola al sindaco Testi.
Grazie Presidente. Sì, volevo giusto aggiungere due riflessioni. Intanto appunto, come è stato detto dal vice sindaco, abbiamo un patrimonio considerevole perché 260 alloggi, siamo uno dei comuni in rapporto alla popolazione con più alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale per quelle casistiche che abbiamo. In questi anni abbiamo cercato di incrementare i fondi da destinare alle manutenzioni, al recupero degli alloggi sfitti, e questo è un impegno che abbiamo visto anche in unione con la destinazione di alcuni fondi di avanzo a questa funzione, e credo che se facciamo un rapporto sulla popolazione, sui nuclei familiari, che sono circa 11.000, correggio, nuclei familiari, lo ricordiamo dalla Tari, 260 sono più del 2% di alloggi, quindi diciamo che è già una copertura interessante. È chiaro che oggi il bisogno di casa è molto importante, molto rilevante, e tutto quello che possiamo fare per migliorare questa criticità assolutamente va intrapreso, e credo che questo passaggio di modifica alla convenzione vada in questa direzione, perché ci accogliamo noi alcuni oneri di intervento che prima erano in carico ad Acer, e questo ci porta maggiore lavoro, ma anche maggiore attenzione a queste alloggi direttamente da parte delle nostre strutture tecniche. Quindi proviamoci, mettiamo in gioco sotto questo punto di vista per vedere se riusciamo a fare meglio di quanto è stato fatto fino ad oggi. E credo quindi che lo spostamento dell'attenzione sia visibile in questo cambio di paradigma della convenzione, che non era affatto scontato. Non tutti i comuni faranno questo passaggio, anzi credo che forse in pochi lo faranno, perché è un onere tecnico a carico dell'amministrazione rispetto a prima, però siamo consapevoli che potremmo fare questo lavoro, e siamo consapevoli anche che l'obiettivo è quello appunto di migliorare il più possibile, come giustamente sollecitava l'opposizione, la disponibilità e il minor tempo possibile affinché siano resi disponibili questi alloggi, proprio perché c'è veramente un'esigenza molto alta sul territorio. E in più c'è il tema dell'edilizia residenziale sociale, che è l'altro tema che negli ultimi anni sta emergendo in modo forte, vista la crescente disparità economica sempre maggiore tra chi è molto ricco e chi è molto povero, o chi prima era in una fascia intermedia e ora intende diventare più povero, e quindi di fronte a queste nuove criticità cerchiamo appunto di dare risposte, soprattutto riqualificando il patrimonio già esistente, che appunto è un bene pubblico e va assolutamente mantenuto è reso disponibile. Quindi la convenzione credo che vada in quest'ottica, poi tutto è migliorabile assolutamente e magari nel corso del mandato vedremo anche di apportare ulteriori modifiche o nella prossima convenzione. Comunque l'obiettivo è quello, appunto, è questo, e credo che lo strumento ci dia più possibilità di intervenire in questa direzione. Grazie.
Grazie Sindaco Testi. Quindi il dibattito, non vedo altre mani alzate, si è esaurito. Possiamo, ci sono state già di fatto anche dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare al voto. Mettiamo al voto il punto numero 7 all'ordine del giorno sull'approvazione della convenzione per la concessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Sono favorevoli 10 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, contrari 4 voti contrari del gruppo di centrodestra, astenuti i consiglieri Setti e i consiglieri Cesi. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. Sono favorevoli i 10 consiglieri di maggioranza, sono contrari i 4 consiglieri del gruppo di centrodestra, astenuti consigliere Sette e consigliere Cesi. Trattiamo adesso l'ultimo punto amministrativo, il punto numero 8, adesione all'associazione Rete ITER, Istituto IARD, anno 2026. La parola all'assessore Viglione.
Con questo atto andiamo, come abbiamo parlato in commissione, ad aderire a questa nuova realtà che ci permetterà, come Comune di Correggio, di avere un supporto concreto in quella che è la strategia e la programmazione delle politiche giovanili. In particolare il primo intervento concreto che ha avuto questa collaborazione è stata proprio la scrittura dell'avviso pubblico, che in questo momento è fuori, di cui abbiamo parlato poco fa, e grazie proprio al loro aiuto, alla loro esperienza concreta anche in comuni molto vicini, banalmente Comune di Reggio Emilia, ma non solo, e ci ha permesso di costruire uno strumento che da soli sarebbe stato abbastanza complesso e complicato. Inoltre, comunque, per la loro storia anche di ricerca proprio su questo ambito ci potrà e ci permetterà di partecipare a future collaborazioni, di entrare comunque in una rete con altri comuni che hanno esperienze molto interessanti, e ci permetterà di partecipare a bandi per portare avanti quelle che sono questo percorso che abbiamo iniziato a Correggio sul protagonismo giovanile, che ci porterà anche poi a creare un vero e proprio spazio, ma non solo. Quindi la strada è quella che abbiamo un po' intrapreso. Questo qua dell'avviso dei microprogetti è qualcosa di molto concreto proprio per l'attivazione di quello che è un po' un tessuto giovane che a Correggio c'è ed è vivo e ha bisogno di essere soltanto coinvolto, e con questo è un passettino in più in un aiuto che ci permetterà di avanzare, di portare di qualcosa di molto concreto sul territorio. Grazie.
Grazie Assessore Viglione. Chi si prenota per intervenire? Consigliera Ferrari.
No, si è spento là allora.
Comunque, se riusciamo a riattivare il sistema, se no chi interviene viene al mio posto, io mi alzo e parla, parla dal mio microfono. Ah, vabbè, anche dal posto di Viglione.
Grazie Presidente, grazie anche all'assessore Viglione non solo per avermi prestato il microfono ma anche per il suo intervento introduttivo. Io vorrei spendere solamente un paio di parole perché credo sia doveroso a nome del gruppo Noi Giovani esprimere una certa soddisfazione dal momento che in questo Consiglio vediamo appunto una variazione di bilancio interamente dedicata a recepire all'interno del nostro bilancio comunale risorse provenienti dalla Regione e destinate interamente a progetti giovanili e anche appunto per l'adesione all'associazione che precedentemente veniva menzionata dall'assessore Viglione nel suo intervento. Come gruppo Noi Giovani siamo estremamente contenti non solo del fatto che questa amministrazione si sia dotata di una specifica delega alle politiche giovanili affidata peraltro ad un ragazzo molto giovane, e questo ci pare assolutamente un attestato di stima e un desiderio di responsabilizzazione nei confronti della nostra generazione, di quella immediatamente precedente e di quella immediatamente successive. Ma un'altra cosa che ci preme appunto evidenziare è la qualità delle politiche giovanili che questa amministrazione sta cercando di mettere in campo, come ricordava prima l'assessore Viglione, con interventi concreti come il bando di cui abbiamo parlato proprio pochi minuti fa e con progetti come per esempio Youth, al quale anche molti membri del gruppo Noi Giovani hanno partecipato poche settimane fa, che hanno dato veramente ai giovani correggesi la possibilità di esprimere in prima persona le proprie idee per il miglioramento della città e di trovare uno spazio di dialogo e di ascolto anche con i funzionari regionali. Era presente persino l'assessore regionale Paglia, che appunto ha voluto farci un saluto introduttivo assieme all'assessore Viglione, e credo di poter dire con un certo grado di sicurezza che da quella giornata sono uscite veramente idee molto interessanti e proposte molto concrete da parte dei giovani correggesi sui temi più disparati, dalle attività di svago alla necessità di vedere una regione più attiva, per esempio sul tema della casa e della prima casa per i giovani under 35. Il tema della casa appunto è un altro fortemente attenzionato dalla nostra amministrazione, come abbiamo visto oggi, ma si è parlato anche di scuola, appunto, di attività ricreative, di sport tantissimo, e dell'importanza di avere strutture sportive pubbliche e di qualità. Pertanto, come gruppo Noi Giovani, non possiamo che augurarci che in futuro ci siano sempre più occasioni di questo tipo e che la nostra amministrazione continui ad investire su politiche giovanili di qualità, come ha dimostrato di saper fare finora. Vi ringrazio.
Grazie al consigliere Ferrari. Abbiamo spostato, come avete visto, l'assessore Viglioni alla nostra destra. Non so se questo sia il suo orientamento, ma per adesso noi procediamo con i lavori in questo modo, per cui chi interviene da parte del gruppo di maggioranza che è silenziato sui propri microfoni interviene direttamente sulla postazione dell'assessore. Chiedo se ci sono altri interventi. Assessore, consigliere Mora.
Oggi abbiamo ci viene dato a Viglione, poi divento assessore. E per fortuna che non siamo in giunta, perché altrimenti avremmo silenziato la sinistra, ci sarebbe stato a discutere. No, battute a parte. l'adesione a questa rete e a questa associazione va nella direzione, una direzione meritoria, che è quella di stimolare anche la partecipazione e il protagonismo dei giovani. E noi abbiamo nell'intervento precedente, che era che è collegato a questo per l'intervento di bilancio, abbiamo posto qualche qualche dubbio in merito alle tempistiche, però di per sé le aiutare anche in un modo informale come quella delle associazioni che informali, appunto, delle associazioni informali di persone, crediamo sia una cosa positiva. Ecco che poi la differenza fondamentale la faranno i contenuti che questi progetti porteranno avanti e il modo in cui saranno valutati i progetti che verranno presentati e che l'amministrazione legittimamente deciderà di sostenere o meno. Ovviamente questo è l'aspetto principale, l'aspetto cruciale di questo di quello che sarà l'esito dei progetti, e quindi posso già anticipare che noi il nostro voto sarà di astensione, appunto per sottolineare l'apprezzamento nei confronti di attività e di promozione del protagonismo anche dei giovani nel proporre progetti e nel proporre attività a beneficio di tutti, perché poi, parliamoci chiaramente, quello che è a beneficio dei giovani è a beneficio di una comunità più viva, di una comunità che sa guardare avanti, quindi sicuramente è una cosa positiva, e ci auguriamo chiaramente che per le prossime occasioni vi sia maggiore pubblicità, in modo tale che più ragazze possano poter intervenire nei tempi corretti, perché sarebbe ancora più bello. Detto questo, però, siccome la differenza fondamentale la faranno poi i contenuti e come legittimamente si deciderà di valorizzare i progetti, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Consigliere Setti.
Sì, anche noi daremo un voto positivo per questa associazione che va nella giusta direzione. Il mondo dei giovani è sempre, io faccio solo una considerazione abbastanza ampia, cioè il mondo dei giovani è sempre più una scatola nera, nel senso che attraverso questa evoluzione tecnologica che viaggia a velocità siderali, attraverso nuovi strumenti, l'intelligenza artificiale, anche un po' questo isolamento, questa tendenza anche un po' a reinventare quelle che sono le relazioni sociali tra i giovani, occorre veramente prestare molta attenzione e molta più fatica di quanto magari non avessero fatto i nostri genitori con noi o con coloro che magari non sono ancora giovani. Per cui secondo me è necessario aumentare le competenze, è necessario anche cercare di fare tesoro delle esperienze comuni, quindi secondo me questa è una cosa che va nella giusta direzione. Grazie.
Vanno adesso. Vanno, sì. No, aperto il presidente.
Vanno. Chiede la parola il consigliere Cesi.
Grazie. Allora, per me è un'iniziativa lodevole, credo che sia una delle prime rivolte ai giovani, sicuramente è da apprezzare. Mi asterrò solo per un motivo, perché prima di aderire a qualsiasi associazione io preferisco conoscere i tipi di associazioni. In questo caso guardavo sul sito dell'elenco dei soci, è aggiornato a 2016, non si sa nemmeno chi sono tutti i soci attualmente di questa associazione. Pertanto ci è stata portata qui in commissione 3 giorni fa, non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di valutare. L'iniziativa è lodevole, ma mi asterrò per l'adesione all'associazione. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Consigliera Tacchini.
Funziona, sì. Grazie Presidente, solo due parole, nel senso che mi dispiace un po' questi voti di astensione, perché poteva essere una bella occasione per votare un progetto all'unanimità, un progetto per i giovani, un progetto di cui credo ci sia tanto bisogno. Lo avete detto dicendo che il progetto è lodevole, ma poi dopo lo potevamo anche concretizzare. Con tutte le correzioni che nel corso del tempo potevano essere portate nelle prossime edizioni, credo che però la strada sia veramente quella giusta, quindi grazie per questa attività, credo che ce ne sia davvero tanto bisogno, credo che sia un gesto lungimirante che fa questa amministrazione, quindi davvero da parte chiaramente il nostro voto è chiaramente favorevole, ma non è solamente favorevole, è proprio di incoraggiamento ad andare avanti in questa direzione, perché come giustamente ha detto chi mi ha preceduto, questi sono delle grandi occasioni, perché finalmente diamo anche l'opportunità ai nostri ragazzi, sia in forma associativa, ma credo che anche questo gesto di dire non solo associazioni, ma soprattutto gruppi non riconosciuti di giovani, perché la realtà che abbiamo davanti è questa, quindi gli diamo questa opportunità di mettersi alla prova, di essere riconosciuti in un percorso che possono costruire, quindi davvero credo che sia un passo molto importante e quindi insomma l'unica cosa che mi dispiace è che come consiglio non lo votiamo all'unanimità, perché credo che sarebbe stato un gesto ancora più importante.
Grazie consigliera Tecchini. Allora, intanto abbiamo ripristinato i microfoni, questa è una cosa positiva, e devo ammettere che l'assessora Cattellani aveva individuato, ha fatto la diagnosi sul difetto dell'impianto, superando l'ingegner Testi che invece negava questa possibilità. Quindi questo è positivo. Perché vuol dire che c'è una bella interlocuzione. Vi chiedo anche una cosa, io non posso obbligarvi a non fare commenti, chiaramente i commenti fuori microfono in un consiglio comunale ci sono, mentre anche un consigliere parla, però vi chiedo di tenere delle tonalità più basse, perché soprattutto chi ha delle voci piuttosto profonde, questo rimbomba e qui si fa fatica poi a sentire quello che sta dicendo il consigliere, quindi parlate pure ma cercate di tenere un tono più basso, grazie. Allora, se non ci sono ulteriori interventi, passiamo al voto, mettiamo al voto il punto all'ordine del giorno numero 8, sono già state espresse le dichiarazioni di voto da parte di tutti i gruppi, per cui sono favorevoli i 10 consiglieri dei gruppi di maggioranza e il consigliere Setti, sono astenuti i tre consiglieri del gruppo di centrodestra, fuori aula il consigliere Gianluca Nicolini e il consigliere Cesi, nessun voto contrario. Sì, astenuto, no? Io ho detto astenuto. Allora, 10 voti di maggioranza del gruppo di maggioranza più il voto del consigliere Setti fanno 11 voti favorevoli, 4 voti astenuti perché sono i 3 consiglieri del gruppo di centrodestra e il consigliere Cesi. Nessun voto contrario, non vota il consigliere Gianluca Nicolini che è fuori aula. Votiamo quindi l'immediata eseguibilità dell'atto. 10 voti favorevoli più il consigliere Setti fanno 11, sono astenuti 4 voti dei consiglieri del gruppo di centrodestra e il consigliere Cesi, nessun voto contrario. Iniziamo adesso i punti politici. Il primo punto lo presenta il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, si può fare. Interrogazione del gruppo sulla criticità riguardo all'attività dell'impianto per il trattamento della Forsu di Prato Gavassa. La parola al consigliere Cesi. Al consigliere Setti, scusate, oggi sono un po' svalvolato.
Grazie Presidente, questa interrogazione scaturisce dall'analisi profonda della reportistica sull'attività di questo impianto che è molto molto grande, che sembra ai margini e ai confini del nostro territorio, ma che in realtà noi crediamo che possa impattare anche sulle condizioni ambientali del nostro territorio, sia a livello di potenziale rischio nella contaminazione dei corsi fluviali e della rete idrica e anche per il discorso della qualità dell'aria. Quindi leggerò brevemente il testo, che noi premettiamo che l'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione di biogas e biometano, forse da intendersi appunto come l'impianto, forse non tutti ce l'hanno chiara l'attività di questo impianto, che non c'entra niente con l'inceneritore, non c'entra niente con un impianto di recupero della materia o della separazione della raccolta differenziata, ma di fatto prende l'organico della frazione organica appunto della raccolta differenziata e attraverso dei processi di fermentazione anaerobica ottiene del gas metano. Però questa è un'attività abbastanza complessa, non è l'unica attività, è l'unico modo per poter recuperare la FOR su questa frazione organica, al vantaggio di recuperare dell'energia da questo punto di vista, quindi recuperare biogas. Però da quanto abbiamo appreso a mezzo stampa da un'edizione del Resto del Carlino del 17 gennaio scorso, attraverso l'esito di un faticoso accesso agli atti presso ARPA, il Comitato No Biogas ha evidenziato una serie di gravi criticità che sono state manifestate nel 2023 e nel 2024. In cosa sono consistite queste criticità? Cioè un uso anomalo delle torce di emergenza che di fatto bruciano il gas prodotto, cioè le torce che bruciano quel gas che non è ritenuto idoneo per essere messo in rete. Le torce hanno lavorato per 2.872 ore, polverizzando di fatto un limite previsionale di 260 ore fissato in sede di autorizzazione all'impianto. L'impianto ha operato quindi in una modalità di emergenza quasi continua per un terzo dell'anno, limite poi alzato di parecchio nel corso del tempo da ARPA e proprio su richiesta di IREN, che probabilmente ha denotato un problema di processo produttivo e di raffinazione del biogas abbastanza prolungato. È esistito poi un problema anche di impatto ambientale, come più volte sostenuto dal Comitato e confermato anche dalle violazioni per gli scarichi, oltre ai limiti per l'ammoniaca, il COD, sanzionati da ARPA nel 2023. E nuovi superamenti anche nel 2025, oltre agli sforamenti per i composti organici volatili e ammoniaca con relative diffide. Per non parlare poi del fatto che le prescrizioni in sede di conferenza dei servizi hanno dimenticato di includere la misurazione del particolato, del microparticolato che lo stesso impianto diffonde attraverso i suoi camini nell'aria, attraverso le emissioni nel suo processo. E il particolato sappiamo quanto sia critico, un elemento critico e inquinante per la qualità dell'aria della nostra zona, che sappiamo che comunque è in infrazione a livello di limiti europei, soprattutto la Padania. E anche l'impianto acustico, cioè non è stato privo di problemi, perché durante le campagne di misurazione sono stati registrati superamenti oltre i limiti per quel che riguarda la notte, cioè le misurazioni notturne presso le abitazioni, cioè lo scarto che c'è tra il rumore di fondo diurno e il rumore di notte. Invece sul versante ad origine le cose non vanno meglio. Numerose segnalazioni dei cittadini sono state confermate da criticità oggettive nel 2024 nelle misure di idrogeno solforato H2S, superiore alla soglia olfattiva di riferimento, ed in alcuni casi valori di unità odometriche, sono misurati in OUE / metri cubi, sono stati trovati ben sopra alla soglia guida dei 200, indicati appunto di riferimento in fase di approvazione progettuale. Infine, nel complesso della relazione del 2023-2024 sono risultati problemi di efficienza reale di recupero dell'impianto, cioè la capacità poi effettivamente di produrre gas dalle tonnellate di fosfina entrata, perché si sono evidenziati dei consumi energetici altissimi a fronte di una produzione di biogas abbastanza contenuta rispetto alle attese progettuali. I dati del 2025 non sono ancora stati resi noti, cioè dall'anno scorso. Per i primi due mesi del 2026 invece ci sono da parte degli abitanti, dei cittadini che vi abitano vicini, un'impressione, una valutazione che fa detonare, che fa supporre una riduzione dell'attività rispetto all'attività precedente del 2025. Per cui alla fine noi abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta se questa amministrazione è in possesso di informazioni sull'attività dell'impianto del 2025 che possano in qualche modo avere risolto tutte le criticità che sono state elencate nei rapporti del 2023-2024. Quando saranno disponibili i dati e i report del 2025 e le disponibilità a illustrarli attraverso una commissione ad hoc davanti al Consiglio Comunale. E se è confermata l'impressione di un rallentamento della produzione dell'impianto per questo inizio 2026 e in caso affermativo per quali ragioni? Grazie.
Grazie consigliere Setti, risponde l'assessore Viglione.
Grazie presidente, una piccola precisazione sul fatto, visto per dare chiarezza delle informazioni, che l'impianto attualmente nella realtà dei fatti si trova sulla parte diciamo confinante del territorio comunale di Correggio, ma sul territorio di Reggio Emilia. E inoltre c'è sempre da tenere in considerazione che la tecnologia adesso utilizzata in questo impianto è considerata una delle tecnologie più avanzate, sostenibili da diversi punti di vista. Poi se esistono altre tecnologie che si riescono a tirare fuori dal cilindro, ben venga, perché i rifiuti purtroppo non scompaiono con uno schiocco di dita, ma in qualche modo dovremo pure riciclarli, recuperarli o diminuirne la produzione. Detto questo, a livello di informazioni sull'attività dell'impianto nel 2025, se abbiamo già dei dati relativi a questa annualità, i dati relativi all'annualità 2025 verranno rendicontati come da AIA vigente entro il 30/04, per cui successivamente potranno essere disponibili. In via preventiva si può dire che nel corso del 2025 si è rilevato un numero di ore di funzionamento delle torce ridotto rispetto agli anni precedenti. Quando saranno disponibili i dati e il report del 2025 e la disponibilità di illustrarli al Consiglio di una commissione dedicata, i dati relativi al 2025 saranno disponibili, come detto, entro fine del mese di aprile e dopo si potrà valutare anche una commissione dedicata. Se confermata l'impressione di un rallentamento della produzione dell'impianto per questo inizio 2026, in caso affermativo per quali ragioni, i dati relativi al 2026 ad oggi mostrano quantitativi in linea con gli stessi periodi degli anni precedenti, in termini di rifiuto trattato e compost prodotto, con un incremento delle produzioni di biometano immesso in rete e CO2 in uscita. Grazie.
Grazie all'assessore Viglione. Consigliere Setti, se si dichiara soddisfatto o meno dell'interrogazione che ha fatto.
Ma no, non mi ritengo soddisfatto perché il punto principale, cioè se effettivamente sono state risolte tutte le problematiche che ci sono state nel 2023-2024, non ho avuto questa rassicurazione, almeno puntualmente su tutte le criticità che sono state riscontrate a livello di impianto. Sappiamo che effettivamente uscirà un report il 30 aprile di quest'anno, analizzeremo il report e cercheremo di capire cosa hanno combinato nel 2025. Prendo atto dei dati del 2026, l'impressione non è quella, ma evidentemente l'impressione non era corretta a questo punto, anche se ho le mie perplessità. Un discorso riguardo invece esistono altre forme di trattamento della Forsu, c'è la possibilità di trattare la frazione organica della raccolta differenziata attraverso un processo che non privilegi il recupero di energia così come sta facendo l'impianto, ma privilegi il recupero di materia, così come anche dal criterio della gerarchia che c'è indicata dalle direttive europee, e cioè attraverso la fermentazione aerobica, non quella anaerobica, che in realtà non è la tecnologia utilizzata da questo impianto. Il fatto che noi siamo coinvolti comunque su questo impianto, anche se non è in territorio comunale, è se non altro per un discorso di dimensione dell'impianto, che comunque può impattare anche sulla qualità dell'aria e anche sulla contaminazione dei corsi d'acqua che comunque scendono verso nord e quindi ci arrivano addosso, in quanto noi andando verso nord abbiamo un gradiente del terreno verso il basso, appunto andando verso il fiume Po. Poi l'assessore Veglione non lo sa perché non era in consiglio, ma il comune di Correggio ha dovuto pronunciarsi su questo impianto, nonostante non fosse sul territorio comunale. Ha dovuto pronunciarsi perché sarebbe stato costruito su una zona industriale ecologicamente attrezzata, condivisa con il comune di Reggio Emilia. Noi quindi comunque siamo coinvolti su questo impianto qua. Quindi comunque è per questo motivo che appunto è nostra intenzione comune sempre una attenzione importante su questo impianto, anche perché noi abbiamo una frazione importante, che è quella di Prato, che è proprio ai confini con questo impianto. Grazie.
Grazie consigliere Setti. All'ordine del giorno, al punto numero 10, c'è un'altra interrogazione, questa volta del gruppo di maggioranza, Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggio, sulle opere di manutenzione e costruzione effettuate sugli immobili scolastici correggesi, sulla viabilità e sui corridoi verdi e blu. L'interrogazione viene presentata al consigliere Surano.
Grazie, signor Presidente. Premettendo che la scuola costituisce una priorità di questa amministrazione, come testimonia il programma elettorale del sindaco Testi e della maggioranza che lo sostiene, l'erogazione e la qualità dei suddetti servizi dipende anche dalla manutenzione e costruzione di adeguati immobili scolastici, i quali devono essere percepiti come spazi sicuri e accoglienti dagli studenti, dai loro genitori e degli insegnanti. Le scuole su cui si è intervenuti, la scuola primaria Don Pasquino Borghi di Canolo, la scuola Allegri dell'Espansione Sud, la scuola della Cantona, parallelamente ai corridoi blu, e quindi parliamo di verde, blu e verdi, con la messa a dimora alla fine di tutto ci saranno 300 alberature nuove, circa 2000 arbusti, oltre naturalmente alla creazione di superfici drenanti per le acque meteoriche. Il progetto di riqualificazione che mira a connettere, questo progetto mira a connettere il parco lungo le mura con il parco della musica, il corridoio ecologico che verrà realizzato di 80.000 metri quadri e che consentirà una rigenerazione green da via circondaria a piazzale 2 agosto. La palestra ad uso scolastico è a disposizione delle società sportive della scuola della Cantona, con le relative aree limitrofe a verde. Considerato che l'amministrazione, in piena coerenza con il proprio programma elettorale, ha già avviato e ho concluso importanti progetti che riguardano gli immobili scolastici della nostra città, come abbiamo detto in premessa, l'amministrazione ha avviato anche i lavori infrastrutturali verdi e blu e del primo stralcio del Parco della Musica, e i gruppi consigliari di maggioranza in merito alle scuole, quindi ribadisco, la scuola primaria Don Pasquino Borghi di Canolo, interventi conclusi, la scuola Allegri dell'Espansione Sud, la scuola Cantona con la creazione di nuove aule scolastiche della sala mensa, e gli interventi in corso come la palestra a servizio sempre della scuola primaria Cantona, il ripristino dell'agibilità funzionale del piano secondo dell'ala nord del convitto Rinaldo Corso, questo in merito all'aspetto scolastico, in merito alle aree verdi tutto quello che abbiamo detto sui corridoi blu e verdi che connetteranno la città storica con la campagna, in merito alla rigenerazione urbana e parte di Palazzo Contarelli e agli edifici con servizi sociali come il potenziamento delle infrastrutture della sede del centro per l'impiego di Correggio, i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico all'impianto termico idrico del piano primo della casa protetta e naturalmente si è rivolti anche al patrimonio degli edifici storici e religiosi come la chiesa di San Francesco, intervento naturalmente di ripristino dei danni del terremoto del 2012. Considerato tutto ciò, interroghiamo il sindaco su quali sono i lavori di manutenzione e costruzione attualmente in corso, se ve ne sono altri rispetto alla lista che abbiamo appena fornito, quali sono invece quelli ultimati, se l'amministrazione abbia intenzione di avviare altre opere di questo tipo e in caso affermativo quali, e se l'avanzamento dei lavori ha comportato un incremento dei costi iniziali.
Grazie consigliere Surranno, risponde il sindaco Testi.
Grazie presidente, sì, questa è l'occasione per rendicontare un po' al consiglio comunale cosa l'amministrazione sta facendo rispetto a quanto previsto nel programma di mandato. E parto facendo un piccolo elenco dei lavori più importanti, diciamo, realizzati, conclusi in ordine anche PNRR, come ad esempio appunto quello che è stato riportato nelle premesse, cioè la scuola primaria Don Pasquino Borghi per 2,5 milioni di euro, la mensa della scuola Antonio Allegri, anche questo PNRR di 970.000 euro, e il miglioramento sismico della media Marconi per 1,5 milioni di euro, quindi per complessivi quasi 5 milioni di euro. Tutti i lavori conclusi e gli edifici sono tutti pienamente utilizzati. Oltre a questi lavori abbiamo fatto piccoli interventi di manutenzione negli altri edifici, come ad esempio il rifacimento della distribuzione dell'impianto termico idrosanitario alla Mongolfiera, piuttosto che le pavimentazioni del nido di infanzia Pinocchio, per 15.000 euro, quello prima era 72.000 euro, scusate, e in più i lavori di manutenzione e la pavimentazione dei medi della scuola di infanzia Collodi per altri 14.000 euro. Oltre a questi vanno ricordati i lavori di manutenzione ordinari degli immobili scolastici per 180.000 euro, quindi abbiamo investito 180.000 euro di manutenzione ordinaria e circa 134.000 di manutenzione straordinaria sul patrimonio scolastico, oltre appunto agli interventi più rilevanti collegati a finanziamenti statali o regionali di cui parlavo in precedenza. Poi in corso appunto c'è la realizzazione della nuova palestra, sempre in termini di ambito scolastico, della scuola Cantona per 1.650.000 euro, ricordiamo che è un'opera attesa da decenni ormai e finalmente anche quella scuola sarà dotata di una palestra funzionale e l'obiettivo è quello di concluderla entro l'inizio del prossimo anno scolastico, quindi inizio settembre. Infine, chiuso il capitolo scuole, stiamo lavorando, cioè quest'anno faremo altre manutenzioni nel corso dell'anno con gli stessi bene o male ordini di grandezza di investimento, quindi circa 180.000 euro tra manutenzione ordinaria e altri circa 100.000 di manutenzione straordinaria, quindi l'obiettivo è quindi tenere alta l'attenzione sulle scuole, sia in termini di rifacimento pavimentazioni, dove è necessario soprattutto nelle scuole 06, termini di efficientamento energetico sia sugli impianti idrosanitari ma anche sulla parte di illuminazione, stiamo intervenendo con la sostituzione con lampade a LED in varie scuole, anche ricorrendo al personale della manutenzione nostra e poi interventi di messa in sicurezza anche in termini di risoluzione di infiltrazioni acqua, perché i lavori sulle coperture sono frequenti, oppure in termini di sicurezza collegate ai CP antincendio, che ogni anno bene o male richiedono interventi di verifica e di integrazione. Collegato a questo, non a caso, c'è anche l'intervento che è in capo alla provincia, ma cofinanziato anche dal Comune di Correggio, sul convitto per la realizzazione e il completamento della rete antincendio con l'interramento di una grande vasca antincendio e completamento di tutto il sistema. Anche questo è un intervento di alcune centinaia di migliaia di euro. sul convitto stiamo realizzando alcune aule, quattro aule all'ultimo piano, per ampliare appunto la dotazione di aule di questa scuola, che negli ultimi anni ha avuto un forte incremento di utilizzo. Poi abbiamo appunto i lavori collegati ad altri ambiti, quindi non solo quello scolastico, appunto il Parco della Musica e il Parco lungo le mura, quindi corridoi verdi e blu, i lavori sono in corso, l'obiettivo è terminare tutto entro la fine dell'anno, con un importo complessivo di 2,5 milioni di euro. Poi abbiamo Palazzo Contarelli per 1,3 milioni, su questo lavoro appunto anche qua i lavori sono in corso, stiamo rispettando le tempistiche e terminato questo cantiere dovrebbe partire quello legato al sisma del 2012 con il consolidamento della scala e della copertura. Poi dopo abbiamo completato il potenziamento della sede del centro per l'impiego per 250.000 euro, l'efficientamento energetico della casa protetta, quest'anno abbiamo, cioè lo scorso anno abbiamo completato il piano primo, dopo aver fatto nell'anno precedente il piano terra, e quindi abbiamo completato il rifacimento di tutto l'impianto idrosanitario della casa di riposo. E su San Francesco stiamo lavorando appunto con i lavori di consolidamento legati al sisma, e anche qua siamo in attesa di una variante per aumentare leggermente l'importo di ulteriori 200.000 euro circa, se non ricordo male, e anche qua i lavori stanno procedendo in accordo con la struttura tecnica regionale. Quindi c'è una serie di investimenti di milioni di euro che l'amministrazione sta portando avanti grazie al lavoro degli uffici, che appunto stanno quotidianamente lavorando non solo per la direzione dei lavori, per seguire i cantieri al meglio, ma anche per candidare altri progetti per poter ottenere finanziamenti e quindi per avere più risorse da spendere sul territorio. Grazie. E per quanto riguarda invece i costi, che non l'ho detto, meno male tutti i cantieri, tranne quelli del sisma, sono stati ultimati utilizzando a sole risorse presenti nel quadro economico iniziale, al limite sono fatti varianti in corso d'opera utilizzando i ribassi o le somme a disposizione. Per quanto riguarda il sisma si è chiesto, come ad esempio nel caso del cimitero, ma non solo, anche San Francesco, l'intervento della regione con ulteriori finanziamenti per poter ampliare l'intervento, ad esempio sulla copertura, piuttosto che il consolidamento di altre parti dell'edificio, come nel caso della chiesa San Francesco. Grazie.
Grazie al sindaco Testi. Consigliere Surano per la replica.
Siamo soddisfatti assolutamente di tutto l'elenco e le informazioni, vorremmo solo, se è possibile, che, e compatibilmente con le risorse che ci sono, che venissero pubblicizzati maggiormente, magari come informazione proprio alla cittadinanza, che si sta comportando veramente, secondo me, molto bene, per, in particolare per il cantiere di riqualificazione del piazzale che a livello scolastico sta teoricamente sulla carta doveva rendere maggiori problemi, invece secondo me sta andando tutto molto bene. Grazie.
Grazie consigliere Surano. Mi permetto solo di fare una cosa che sembra una roba molto formale, però lo voglio dire. Il regolamento prescrive che quando si fa un'interrogazione o un'interpellanza, poi per la replica possono replicare anche più consiglieri se sono in più gli interroganti e gli interpellanti. Voi avete fatto un documento in cui avete dichiarato i gruppi, ma non avete dichiarato chi rappresentava per i gruppi. Se volevate intervenire per più gruppi potevate intervenire, per esempio il centrodestra questa cosa la fa, mette i nominativi in modo che potrebbero intervenire di più, ok? Ho i capelli bianchi, vedo le differenze. Allora, al punto numero 11 dell'ordine del giorno, abbiamo un ordine del giorno del gruppo di maggioranza Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggio per la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, relazione alla consigliera Ferrari.
Grazie Presidente per la parola e prima di appunto dare lettura di questo ordine del giorno che tratta una materia particolarmente tecnica e anche io credo un po' fuori dalle nostre consuete righe, nel senso che non è così usuale che si parli di unione doganale all'interno di un consiglio comunale, ci terrei a fare una breve premessa. L'ordine del giorno che abbiamo deciso di presentare come gruppi di maggioranza tiene insieme più temi che invece abbiamo trattato a più riprese e con sfumature diverse in questo Consiglio. L'Unione Europea, il mondo dell'agricoltura, il tema del Made in Italy. E è anche con una certa soddisfazione che credo di poter affermare a nome di tutti che spesso e volentieri abbiamo trovato anche degli importanti e positivi punti di accordo su questi temi, in particolar modo quando si è trattato di promozione di prodotti tipici locali. Penso ad esempio alla mozione congiunta che portammo nel giugno dello scorso anno inerentemente al riconoscimento dell'identificazione geografica protetta per il nostro erbazzone reggiano, procedura che poi è approdata a buon fine, in quanto il 20 di marzo c'è stata l'approvazione da parte della Commissione europea che porterà nei prossimi giorni alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per l'appunto dell'erbazzone IGP. Visto appunto questi precedenti particolarmente positivi, abbiamo deciso di portare in discussione un altro tema che noi pensiamo possa trovare unità e armonia tra le forze politiche che compongono questo Consiglio. Mi preme sottolineare che questo nostro ordine del giorno nasce da una proposta di Coldiretti, quindi insomma di un'associazione di categoria di assoluto primo piano per il mondo dell'agricoltura italiana e che va appunto a chiedere, come anticipavo pochi minuti fa, una revisione di quello che è il codice dell'Unione doganale dell'Unione Europea, quindi appunto un argomento particolarmente tecnico e non così usuale per quelli che sono i temi tipici che noi trattiamo. In realtà si può andare veramente al nocciolo del discorso dicendo che l'intervento di modifica normativa promosso da Coldiretti e che noi abbiamo cercato di recepire all'interno di questo nostro ordine del giorno chiede per l'appunto maggiori tutele per i prodotti agroalimentari ed in particolar modo per i prodotti agroalimentari made in Italy, che attualmente non godono, diciamo, di un regime differenziato rispetto a quello di tutte le altre merci. Questo ovviamente può in alcuni casi creare anche dei fraintendimenti all'utenza finale e dunque ai consumatori, che possono vedere identificati come prodotti made in Italy appunto dei prodotti alimentari che in Italia hanno attraversato soltanto una delle proprie fasi di lavorazione, spesso una delle fasi di lavorazione finale. E proprio nel nostro ordine del giorno faremo un esempio pratico proprio su questo tema. Questo insomma era giusto per dare una contestualizzazione più ampia dei motivi che ci hanno spinto a presentare questo ordine del giorno, che speriamo appunto possa trovare condivisione tra tutte le forze politiche del nostro Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, visti gli articoli 59 e 63 del Regolamento dell'Unione Europea numero 952 del 2013, che istituisce per l'appunto il codice doganale dell'Unione, visto in particolare l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Visto altresì l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Quindi ecco, noi in questo paragrafo, scusate l'interruzione, troviamo proprio quel passaggio che secondo Coldiretti può dare adito appunto ad un corto circuito, e troviamo anche la definizione di che cos'è appunto una trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata ai sensi della normativa europea. Visti poi gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato dell'Unione Europea numero 2446 del 2015, considerato che il criterio dell'origine non preferenziale, di cui al menzionato articolo 60, consente di stabilire la nazionalità economica delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati per l'importazione o l'esportazione delle merci dall'Unione o dagli Stati membri. Preso atto che non sono ancora state elaborate, come dicevamo prima, regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera G, del regolamento dell'Unione Europea numero 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento. Valutato che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono con riguardo ai prodotti agroalimentari a generare disorientamento nel consumatore rispetto all'individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio, avente come unica finalità quella di ottenere il marchio Made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale a basso costo. Questo è appunto l'esempio pratico di cui dicevo prima, in cui un doppio concentrato di pomodoro, magari realizzato a partire da pomodori che italiani non sono e lavorato nelle prime fasi in un altro paese, arrivando in Italia e affrontando in Italia quella che è l'ultima lavorazione economicamente rilevante che comporta una trasformazione significativa in triplo concentrato di pomodoro, poi acquisisce la denominazione di prodotto Made in Italy, anche se in realtà non proviene da pomodori italiani. Riconosciuto che coesistono tre tipologie di criteri, il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica, il criterio del valore aggiunto, ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie della lavorazione economicamente giustificata ai fini dell'individuazione di un prodotto nuovo. Riconosciuto che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile, preso atto che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette tuttavia di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica. E questo secondo noi è un vulnus, soprattutto per un'istituzione come l'Unione Europea, che ha sempre fatto della tutela dei consumatori uno dei propri capisaldi. Preso atto altresì dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come Made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi, ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata, e permettetemi di dire, questi sono ulteriori rischi economici e reputazionali che si vanno ad aggiungere a quelli che già tradizionalmente il Made in Italy affronta. Il classico caso, no, è quello dell'Italian sounding, che purtroppo fin troppo bene conosciamo. Preso atto che, sebbene ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, non di meno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotore tramite ANCI di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale, e in particolare attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento UE numero 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa, e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola, quindi dei prodotti agroalimentari, l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento UE numero 1169/2011, per garantire appunto la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori. Intraprenda le opportune interlocuzioni con i parlamentari e le parlamentari europee elette nella circoscrizione elettorale di pertenenza del Comune, affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione, sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato. E infine che solleciti per il tramite dei consiglieri regionali di territorio il Presidente della Regione affinché sia attivi nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti. Ecco, gli obiettivi e gli impegni espressi in questo dispositivo ci sembrano molto precisi e concreti, in quanto riteniamo che, partendo dal livello comunale e piano piano salendo a quello regionale, poi nazionale, poi europeo, si possa contribuire in maniera coordinata a portare avanti appunto azioni che andrebbero a favore dei nostri agricoltori e dei prodotti Made in Italy, nonché in ultima istanza anche dei consumatori italiani ed europei più in generale. Vi ringrazio.
Grazie consigliera Ferrari. Allora, per essere preciso, volevo ricordarle che ha sforato di 3 minuti i tempi di presentazione e quindi glieli toglierò dalla replica che potrebbe fare. Ricordo che tutti quelli che possono intervenire hanno 10 minuti di tempo, può intervenire un consigliere per ogni gruppo e chiaramente tutti gli assessori che vogliono intervenire. Chi chiede la parola più la dichiarazione di voto. Consigliere Mariani.
Grazie Presidente. Allora, l'ordine del giorno in esame persegue un obiettivo condivisibile. Noi l'abbiamo sollevato già l'anno scorso con motivazioni diverse, ma insomma era sempre a tutela di un settore che non se la passa benissimo al di là di alcuni campioni, che però purtroppo non rappresentano una media per le nostre aziende. Rafforzare la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori in materia di origine dei prodotti agroalimentari è un po' il tema e noi lo condividiamo. In particolare si propone, qui mi sto ripetendo, di intervenire sulla disciplina dell'origine doganale con riferimento all'articolo 60 del regolamento. Lascio stare il numero. al fine di escludere i prodotti agricoli e alimentari dal relativo ambito di applicazione e valorizzare quale criterio esclusivo l'indicazione del luogo di provenienza in senso del regolamento e lo sorvolo. Ecco, nel merito, tuttavia, dobbiamo evidenziare un profilo. L'articolo 60 del Codice Doganale dell'Unione disciplina l'origine non preferenziale, l'avete citato anche voi, delle merci, mentre una parte rilevante degli scambi internazionali è regolata dal regime preferenziale di origine. Ed entrambe le origini sono rette da criteri distinti. Ci sono accordi commerciali esistenti in via provvisoria, lo ricordiamo tutti, ed altri in corso di negoziazione. Per esempio, esistente provvisorio è il Mercosur. Ed in corso e concluse le negoziazioni India, Australia, Indonesia. Quindi il non preferenziale si mette assieme al preferenziale. Ne deriva che un intervento limitato alla sola origine non preferenziale rischia di risultare non esaustivo rispetto all'obiettivo dichiarato di trasparenza. E qui convengo, prodotti agroalimentari importati nell'ambito di accordi preferenziali potrebbero continuare a essere qualificati secondo regole diverse, generando potenziale disallineamento informativo per il consumatore finale e confusione sulle denominazioni. Confusione che l'UE non accetta di buon grado, anzi sanziona. Pertanto l'impostazione dell'ordine del giorno appare condivisibile nella finalità, ma parziale nella portata, perché non norma il codice dei preferenziali, in quanto non considera, come ho detto, l'intero spettro delle discipline sull'origine delle merci. Una possibile soluzione più coerente con il quadro eurounitario potrebbe non essere l'esclusione dei prodotti agroalimentari dell'articolo 60, bensì potrebbe essere il mantenimento dell'attuale impianto normativo dell'origine doganale, sia PREF che non PREF, e l'introduzione o il rafforzamento di diciture standardizzate chiare e uniformi sulle etichettature dei due regimi, dei due codici, che distinguono in modo comprensibile il luogo di provenienza delle materie prime, il luogo di trasformazione sostanziale, l'eventuale origine doganale, preferenziale o non preferenziale, mi ripeto. In questo modo si eviterebbero incertezze applicative o conflitti tra discipline diverse, garantendo al contempo maggiore trasparenza per il consumatore. E ricordo che queste incertezze qui e queste battaglie qui sono di non poco tempo fa, e laddove si vogliono perfezionare o comunque concludere impiegherebbero altrettanto tempo. Quindi forse è meglio passare a quanto dirò immediatamente. Ecco, qui io sono sorpreso, ma tutti... Sono in modalità sorpresa, non sapevo di questa cosa della call diretta. Io però devo dire, che, peraltro, che un intervento sulla regolamentazione delle diciture standard, quello che sto riportando, sulle etichette, piuttosto che escludere i prodotti agricoli ed alimentari dagli accordi, trova riscontro nell'attuale richiesta del settore agricolo europeo, come evidenziato nella rete delle regioni agricole europee a marzo 2026. Io non sapevo della call diretta, lo ammetto e mi dispiace. Riteniamo comunque condivisibile l'obiettivo e per questo proponiamo al Consiglio un emendamento all'ordine del giorno nella parte impegno al Sindaco e alla Giunta, in particolare nel primo impegno. Allora, io questa roba qui ve la leggo, però forse è il caso anche che ve la dia, se te la puoi fare circolare. Là. Emendamento al dispositivo. L'emendamento è scritto in grassetto, a farsi promotore tramite ANCI di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché, qui comincia l'emendamento, nel rispetto del quadro normativo eurounitario vigente in materia di origine preferenziale e non preferenziale delle merci, siano promosse iniziative volte a rafforzare la trasparenza e l'uniformità dell'informazione al consumatore per i prodotti agricoli e alimentari, nonché a prevedere l'introduzione di diciture standardizzate, e questo è il tema, e chiaramente comprensibile relativamente al luogo di provenienza delle materie prime, al luogo di trasformazione e alla natura dell'origine preferenziale o non preferenziale, in coerenza con il regolamento UE concordiamo, 1169-2011, al fine di evitare ambiguità interpretative e garantire un elevato livello di tutela del consumatore nel mercato interno. L'emendamento finisce qui, nel senso che poi riprende integralmente quanto è citato nell'ordine del giorno presentato dalla collega. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani, che è stato molto preciso, è stato nei 6 minuti, quindi è stato. Allora, la situazione è che c'è una proposta di un ordine del giorno, c'è una proposta da parte del gruppo del centrodestra di fare un emendamento relativamente alle determinazioni finali che impegnano la Giunta. Adesso vedo che si va a produrre l'emendamento in modo da poterlo distribuire ai consiglieri, in modo che comunque si possa discutere sia avendo il testo originale sia avendo l'emendamento a disposizione. Nel frattempo, se c'è qualche altro consigliere di qualche altro gruppo che vuole intervenire. Allora, attendiamo che arrivi il testo. Aspettiamo allora che arrivi il testo. Allora, sospensione di 10 minuti. Chiedo a tutti di riprendere posto. Consigliere Cesi, l'ho visto là in fondo, che è fuori aula, probabilmente rientra adesso con Sassi. Allora, so che c'è stata un'interlocuzione tra i capigruppo durante la sosta che abbiamo fatto di 10 minuti. Aveva chiesto comunque di intervenire l'assessore Viglione, quindi gli do la parola in tutti i casi.
Grazie Presidente. No, ci tengo ad intervenire visto il tema e visto cosa significa per il Comune di Correggio il settore. In questo ordine del giorno noi andiamo ad affrontare un tema che è tecnico e anche abbastanza complicato, ma anche concretamente riguarda la trasparenza, i diritti dei consumatori e l'equità delle filiere agroalimentari, soprattutto nel nostro territorio. Oggi le regole sull'origine doganale permettono che un prodotto venga associato a un paese semplicemente perché gli ha subito l'ultima trasformazione. Applicato al cibo, questo meccanismo rischia di generare ambiguità. Ciò che arriva sugli scaffali non può raccontare davvero da dove viene. Il punto non è quindi fare una battaglia identitaria, ma garantire chiarezza e trasparenza, lasciare la possibilità di scelta. Chi acquista deve poter sapere con precisione l'origine delle materie prime e il percorso che quel prodotto ha fatto. Allo stesso tempo, chi produce, rispettando qualità, lavoro e territorio, non deve essere messo sullo stesso piano di filiere opache e costruite solo per ragioni di costo. È una questione di correttezza prima ancora di mercato. Per questo ha senso chiedere una revisione delle regole europee, non per chiudere, ma per rendere più trasparente il sistema, distinguendo chiaramente tra luogo di trasformazione e reale provenienza dei prodotti. Parliamo quindi di un'informazione più consapevole e di una giustizia migliore della filiera. Ed è una posizione che tiene insieme la tutela dei consumatori, il riconoscimento del valore del lavoro agricolo e alimentare. Grazie.
Grazie Assessore. Allora, se non ci sono ulteriori interventi nel merito, io farei un breve giro di dichiarazione di voto, in modo che poi alla fine abbiamo solo la votazione che è rimasta. Per cui, per la dichiarazione di voto, Ferrari per i tre gruppi di maggioranza.
Sì, grazie Presidente.
Giusto, il consigliere Mora mi ricorda che la dichiarazione di voto andrebbe fatta prima sull'emendamento e poi eventualmente sul testo emendato, qualora venga accolto l'emendamento. Quindi la parola alla consigliera Ferrari.
Sì, grazie molte Presidente, e innanzitutto ci terrei a ringraziare i colleghi del centrodestra, in particolar modo l'ingegner Mariani, che è sempre molto attivo e preparato quando si tratta di agricoltura. Sappiamo bene che è un tema che gli sta molto, molto a cuore. E vi ringrazio anche per la proposta che ci avete appunto fatto, perché ci ha dato modo comunque di riflettere e di confrontarci su una materia che io credo di poter dire sia per tutti molto sfidante, perché appunto è molto tecnica e settoriale, pur avendo poi implicazioni molto concrete non solo per gli agricoltori ma anche per i consumatori finali, come ci ricordava l'assessore Viglione. Tuttavia, come gruppi di maggioranza abbiamo deciso di non approvare l'emendamento presentato dai colleghi del centrodestra, in quanto riteniamo più proficuo porci in continuità con un testo che appunto è stato redatto cercando di riflettere quelle che sono le esigenze presentate dal mondo dell'agricoltura e che nella formulazione che noi vi abbiamo proposto è già stato approvato in numerosi comuni. C'è stato un passaggio di ANCI tramite il proprio delegato nazionale all'agricoltura e di recente è approdato anche nella nostra regione. Evidentemente gli agricoltori, tramite la loro associazione di categoria, hanno voluto esprimere un'esigenza specifica e una carenza specifica che loro ravvisano all'interno del regime non preferenziale, che è appunto quello che si applica all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea. E quindi la nostra decisione è quella di mantenerci su questa linea per andare in continuità appunto con tutte le altre sedi istituzionali in cui il testo è approdato e anche con quelle che sono state le istanze presentate dagli agricoltori. Vi ringrazio.
Grazie consigliera Ferrari. Mora.
Grazie Presidente. Sì, questo è un tema su cui siamo sensibili, l'abbiamo detto più volte e giustamente da chi mi ha preceduto ha ricordato anche che ci sono state convergenze più volte in quest'Aula. Quindi dispiace che non venga accolto questo emendamento, è anche da dire dispiace che non si possa addivenire a un testo condiviso nelle sedute successive per le cose che per quanto è emerso anche durante la pausa, durante insomma, il confronto con gli altri capigruppo. Quindi non posso che dire che questa era la nostra proposta, era certamente mirata e considerata, e quindi non possiamo dirci contrari totalmente al testo. Il nostro voto quindi sarà di astensione, perché appunto ci tenevamo appunto che anche questa distinzione, questa precisazione sul fatto di uniformare sia l'origine preferenziale che non preferenziale fosse accolta. Quindi il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Gli altri due gruppi? Setti.
Grazie Presidente, no, riteniamo che sia quest'ordine del giorno importante, anche se è faticoso, capito, e non così immediato, ecco, però è una necessità, che è un problema che deve essere risolto, soprattutto nella trasparenza del consumatore, nell'ottica della trasparenza del consumatore e anche nella sua consapevolezza di un consumo responsabile. È votabile anche l'emendamento del centrodestra, perché anche se va nella stessa direzione, pur andando a semplificare diciamo il compito di revisione normativa, quindi dal nostro punto di vista sono votabili entrambe le proposte. Grazie.
Consigliere Cesi.
Sì, sicuramente il testo da parte nostra è votabile. L'unica cosa, rimango molto deluso, lo leggevo attentamente l'emendamento, credo che si potesse anche accettare, io l'avrei votato volentieri, non va a stravolgere completamente il vostro ordine del giorno. Comunque rimango perplesso, probabilmente poteva essere una cosa giusta votarla all'unanimità. Comunque il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Allora, se posso riassumere questa discussione, sempre perché rimane tutto sul verbale che poi ci porteremo, è stato presentato un ordine del giorno che esprime comunque una sollecitazione che viene dalle associazioni degli agricoltori. Questo ordine del giorno è stato già in un qualche modo discusso in altre sedi, in altri consigli. Non c'è un parere negativo sicuramente da parte del centrodestra e degli altri gruppi sull'ordine del giorno presentato, ma c'è una proposta di emendamento che integrava di fatto questo ordine del giorno. Anche su questa proposta di emendamento, in teoria, non ci sarebbe un fatto ostativo di discuterne da parte del gruppo di centrosinistra, ma per le questioni di mantenere coerenza con i precedenti voti nelle altre sedi e mantenere integro il testo come l'hanno presentato l'Associazione dei coltivatori, a questo punto però i gruppi di maggioranza bocceranno l'emendamento. Quindi di fatto noi ci troveremo a votare l'emendamento in cui avremo i voti negativi dei gruppi di maggioranza e i voti positivi di tutti i gruppi di minoranza, poi voteremo il testo invece non emendato, il testo originale, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione da parte del centrodestra e invece, mi pare, se ho capito, il voto favorevole da parte di Rinascimento Correggio e da parte. Comunque adesso procediamo al voto e quindi mettiamo sulla carta quello che abbiamo cercato di riassumere per coerenza. Allora, votiamo adesso l'emendamento presentato dal centrodestra relativamente all'ordine del giorno al punto 11. Sono favorevoli 6 voti favorevoli di tutti i gruppi di minoranza. Sono contrari 10 voti contrari dei gruppi di maggioranza, astenuti nessuno. A questo punto votiamo il testo originario come presentato dai gruppi di maggioranza. Sono favorevoli 10 voti favorevoli del gruppo di maggioranza più il consigliere Setti e il consigliere Cesi. Astenuti 4 voti dai gruppi di centrodestra, contrari nessuno. Dopo un ordine del giorno abbiamo una mozione del gruppo di maggioranza Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggio sulla tutela della qualità dell'aria, contrasto ai tagli del Fondo Nazionale per il Bacino Padano. Presenta la mozione la consigliera Nizzoli.
Grazie Presidente. Allora, con questa mozione noi gruppi di maggioranza vogliamo, diciamo, tenere accesi i riflettori su quella che è la tematica, diciamo, dell'ambiente, della qualità dell'ambiente in cui viviamo e ovviamente anche dell'aria che respiriamo. E non perché lo diciamo solo noi, non perché ci crediamo solo noi chiaramente, ma anche perché purtroppo i dati parlano chiaro. Procedo quindi alla lettura delle parti, diciamo, salienti del dispositivo. Premesso che nel 2014 la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia per il superamento sistematico e continuato dei valori e limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva qualità dell'aria. Il decreto del Ministero dell'Ambiente 18 dicembre 2020 numero 412 ha istituito un programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano. Con deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 152 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il nuovo piano aria integrato regionale, il PAER 2030, che punta a ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari, ad agire simultaneamente sui principali settori emissivi e a prevenire gli episodi di inquinamento acuto. Considerato che... Considerato che la legge di bilancio dello Stato per il 2026 ha previsto un taglio pari a circa il 75% del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, riducendo drasticamente le risorse disponibili per interventi ambientali e di mobilità sostenibili. Di fatto il taglio complessivo è di 240 milioni di euro e le risorse tagliate verranno spostate al triennio successivo, bloccando gli interventi nei prossimi 3 anni. Considerando altresì che Legambiente ha sottolineato come questo taglio enorme comprometta gravemente l'attuazione dei piani regionali, mettendo a rischio il rispetto dei valori limiti previsti dalle norme europee, proprio quando le regioni e le città padane stavano dimostrando la volontà di un deciso cambio di passo. Anche il mondo sanitario, con l'Associazione Medici per l'Ambiente, ha evidenziato che tagliare gli investimenti equivale a tagliare sulla salute dei cittadini. La pianura padana rappresenta una delle aree più inquinate d'Europa e ospita circa 25 milioni di persone esposte quotidianamente a livelli di inquinamento atmosferico elevati e pericolosi per la salute. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico causa ogni anno 238.000 morti premature in Europa, di cui circa 43.000 in Italia, in larga parte concentrate proprio nelle regioni della pianura padana, dove condizioni geografiche e alta densità industriale urbana aggravano il fenomeno. Ricordato che il report annuale di ARPA del 2025 certifica che i livelli rilevati dalla rete regionale della qualità dell'aria in Emilia-Romagna continuano a evidenziare per tutti gli inquinanti concentrazioni medie in linea o inferiori rispetto alla variabilità negli ultimi 5 anni, dimostrando l'efficacia delle politiche intraprese con il PAIR per la riduzione degli inquinanti dell'aria. Rilevato che, con nota del 20 novembre 2025 indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, i Presidenti delle Regioni del Bacino Padano hanno congiuntamente evidenziato come la riduzione delle risorse comprometta gravemente la realizzazione delle misure previste nei piani regionali, volte a traguardare il rispetto dei valori limite e ad evitare l'aggravio delle procedure di infrazioni. Rilevato inoltre che la qualità dell'aria è un problema urgente di rilevanza nazionale non procrastinabile. Gli stessi presidenti delle regioni del bacino hanno dunque ribadito la richiesta al governo di mantenere inalterate le risorse per il bacino padano. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta ad esprimere al Governo nazionale la ferma contrarietà del Comune di Correggio ai tagli previsti al Fondo per la qualità dell'aria nel bacino padano, a farsi promotore tramite la Regione Emilia-Romagna, ANCI e in coordinamento con i comuni limitrofi di una richiesta ufficiale per il mantenimento o il reintegro integrale dei fondi destinati alla qualità dell'aria, evidenziando i gravi rischi sanitari e ambientali derivati dalla loro riduzione, e infine a farsi parte attiva presso i e le parlamentari reggiani e reggiane, eletti e elette, affinché raccolgano l'essenza del contenuto di quanto riportato, al fine di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un aggiornamento puntuale sullo stato degli interventi finanziati e sulle conseguenze operative dei tagli previsti nel nostro territorio. Grazie.
Grazie alla consigliera Nizzoli, che tra l'altro è stata nei tempi di presentazione, per cui chi vuole intervenire? Mariani per il centrodestra.
Grazie Presidente. Allora, nel contesto del risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano è necessario adottare un approccio realistico e di sistema che tenga conto dell'insieme delle variabili in gioco e delle loro interdipendenze. Le politiche pubbliche in materia ambientale non possono essere valutate isolatamente rispetto ai vincoli macroeconomici e di finanza pubblica. L'attuale fase della finanza pubblica è caratterizzata da un obbligato percorso di rientro dal debito, noto e condiviso a livello europeo, che limita oggettivamente le disponibilità immediate di risorse. Questo percorso non rappresenta una scelta discrezionale o politica, ma è un vincolo strutturale che incide sulla tempistica e sull'intensità degli interventi attuabili relativamente alle diverse criticità. Nel caso specifico del bacino padano, a tali vincoli si sommano condizioni strutturali uniche elevata densità abitativa e produttiva, caratteristiche orografiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e un peso rilevante di fonti emissive diffuse. Bisogna poi anche dire che oltre a queste cose qui c'è un fondo di inquinamento che, come voi sapete, è assolutamente difficile da comprimere e, come voi sapete, è superiore al 50% dell'inquinamento. E sempre come ci intendiamo, questo fondo è oggetto di trasferimento dai territori confinanti il bacino padano e non lo controllano che coloro i quali stanno al di fuori. Noi emettiamo al di dentro. Questi sono i vincoli e queste sono le condizioni strutturali che rendono il percorso di convergenza ai nuovi limiti europei 24-25 intrinsecamente più complesso e graduale rispetto ad altri contesti territoriali. Ecco, è fuorviante valutare la capacità di raggiungere gli obiettivi esclusivamente sulla base di scenari teorici, modellistici, che assumono la piena e immediata disponibilità di tutte le risorse necessarie, nella fattispecie alludo a quelle finanziarie e anche quelle connesse alle, chiamiamole così, disponibilità economiche e finanziarie dei soggetti privati che qui vivono, e ci ricordiamo gli Euro 5 diesel. Un simile approccio, pur formalmente corretto sotto il profilo tecnico, modellistico, trascura una delle variabili fondamentali del sistema, che è la sostenibilità finanziaria, e conduce a soluzioni non congruenti con la realtà operativa. Allora, come voi sapete, no, perché li abbiamo fatti tutti, no, ha tante variabili, tante equazioni. Se io tolgo un'equazione, le soluzioni, le radici non sono più congruenti col sistema, sono altre. Quando poi vado sui modelli e ci metto dentro delle grandezze che rappresentano la situazione del sistema, allora si parla di livelli di confidenza e quelli che sono i miei non sono mica uguali ai vostri e soprattutto sono diversi anche tra le regioni. In un sistema a molte variabili l'omissione anche di una sola equazione, come ho già detto. Ora, pure nella temporanea sospensione del fondo dedicato, e qui si parla di 240 milioni di euro, quindi non sono mica pochi, mi rendo conto, allo stato attuale sono attive misure, finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale per la Qualità dell'Aria e la Transizione Energetica. Qui ci sta il Decreto Legge 131 del 24 e il PNIEC e PICORA, che consentono di avviare, sono del 24 e quindi continuare, un percorso di riduzione delle emissioni nel breve periodo. Certo, la differenza esiste, non me la nascondo, quelli che sono stati sospesi erano dedicati, questi qui sono relativi ad un percorso nazionale. Tuttavia la temporanea limitazione, non ce lo possiamo dimenticare, di alcune delle risorse, quelle dedicate che ho detto, comporta senz'altro un rallentamento con effetti cumulativi che prevedibilmente non possono consentirci integralmente di essere recuperati nel breve termine, cioè entro il 30. Ciò anche in presenza di una successiva riattivazione, come voi sapete, nel periodo 29-31, di quanto sospeso, cioè di 240. In questo quadro crediamo risulti più coerente e credibile un'impostazione che valorizzi pienamente le risorse già disponibili nel periodo immediato, assicuri, non appena compatibili con i vincoli di finanza pubblica, la riattivazione degli strumenti finanziari dedicati, quelli sospesi, rafforzi il coordinamento e l'omogeneità delle misure tra le regioni del bacino padano, quel fondo di inquinamento che si diceva, al fine di massimizzarne l'efficacia, definisca una traiettoria di miglioramento misurabile e verificabile nel tempo, questo è importantissimo, per oggettiva dimostrazione all'UE di comunque continuare, proseguire un percorso che possa portare al raggiungimento dei limiti in tempi che, se non sono il 30, sono superiori. Perché? Perché la direttiva UE, è non ancora recepita peraltro dall'Italia, lo deve fare entro il 26, così come tanti altri paesi, non reca soltanto microgrammi al metro cubo per i diversi inquinanti, PM10, 2,5, NOx, eccetera, ma parla anche di tempi, e qui si parla del 35 oppure del 40, ma il punto è che il percorso deve essere giustificato ed obiettivamente rispondente e valutabile là, perché se no siamo in infrazione, come ci avete detto e sapevamo. Alla luce di tali elementi, la richiesta di un orizzonte temporale più ampio per il conseguimento dei nuovi limiti europei non si configura come una deroga immotivata, bensì come l'esito di una valutazione tecnica che integra tutte le variabili rilevanti, incluse quelle economiche e finanziarie. E ci ricordiamo della duplice transizione, no? Quella che a suo tempo, si parla del 15 o giù di lì, parlava di digitale e di green. Infatti poi abbiamo purtroppo dovuto prendere atto che non erano sinergiche come si dichiarava fossero. È successo quel che è successo, siamo arrivati ad una triplice transizione, di cui non vedo nulla nel PUG, però altra cosa, e questa qui evidentemente tiene conto di una sostenibilità economica in sostanza del fatto che la gente sia in grado di sopportarla. Un'estensione dei termini accompagnata da impegni chiari e verificabili da fornire all'UE consentirebbe di coniugare efficacia ambientale, sostenibilità economica e coesione sociale, evitando soluzioni formalmente corrette ma sostanzialmente inattuabili. Questo non lo dico io, lo dicono i fatti. Ecco, circa poi un passaggio, arrivo alla conclusione, circa poi un passaggio della mozione in cui si dubitava della sensibilità del governo in materia di salute pubblica. Noi riaffermiamo che la tutela della qualità e della salute pubblica non sono considerate dal governo una variabile residuale delle politiche di bilancio, soprattutto nei territori più fragili dal punto di vista ambientale, ma rientra forzosamente in un approccio che consideri simultaneamente tutte le dimensioni del problema e possa garantire risultati effettivi e duraturi in linea con gli obiettivi europei, con le reali capacità di intervento e la sostenibilità dei territori interessati. Ciò detto, non possiamo che riscontrare che la mozione non valorizza pienamente le risorse disponibili, perché come ho detto prima ci sono quelle che del piano nazionale. Nel periodo immediato non ritiene importante l'omogeneità delle misure locali tra le regioni, perché sono diverse, trascura la sostenibilità finanziaria, economica e la coesione sociale, perché queste misure non sono, così come già dimostrato con i diesel, è raggiungibile facilmente, anzi quando noi chiedevamo l'anno scorso che questa regione si unisse alle altre che chiedevano allo Stato di procedere verso l'Unione per consentirci questa deroga, no? Forse ci sono ancora fuori cartelli, così non è stato, ma per fortuna questo è cambiato, anche oltre i 30.000 abitanti. Ecco, alla dichiarazione di voto poi ci arriva il capogruppo. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani. Chiedeva la parola se l'assessore Viglione.
Voglio provare a partire dalla cosa negativa, ma poi a differenza di quello che si fa quando si parla di sostenibilità ambientale, di andare sui dati positivi, perché quello che comunque si è fatto nel bacino della Pianura Padana negli ultimi 10-15 anni più o meno è comunque un intervento grosso che ha portato, grazie anche a quei fondi che sono stati eliminati, a un miglioramento sostanziale. E quando si parla di un miglioramento sostanziale si parla anche di evitare delle morti, perché sempre proprio per dare qualche dato interessante, partendo da quelli negativi poi andando verso quelli positivi, solo per PM2,5, fonte Agenzia Europea per l'Ambiente, ci sono circa 46.800 morti prematuri all'anno. Parliamo di 89 morti ogni 100.000 abitanti attribuiti alle PM2,5 nella Pianura Padana. Senza considerare poi il tema delle morti premature da caldo, che non vengono mai considerate, ma che sono un tema che continua ad uscire fuori ogni estate. È la regione più inquinata d'Europa occidentale, sempre stessa fonte. Poi abbiamo un problema comunque oggettivamente della condizione geografica. Siamo stati multati dall'Unione Europea per aver sforato varie volte quelli che sono i limiti consentiti. In questo caso nella Pianura Padana si sono registrati livelli superiori al limite dell'UE fino a 5 volte sopra le guide dettate dall'OMS in particolare. Ma andiamo anche sui dati positivi. Cosa ha portato queste, queste azioni che sono state finanziate anche da questi fondi che sono stati eliminati. In generale c'è stata una riduzione significativa di PM2,5, di biossido di azoto, quindi un lento ma continuo miglioramento della qualità dell'aria. C'è stata una riduzione del 13% del PM2,5 rispetto alla media 2013-2022, un meno 19% rispetto alla media 2013-2022 per l'NO2, che questo è uno dei dati più forti, considerando che è l'inquinante più comune nei centri urbani. Sempre per quanto riguarda lo sforamento per limiti di legge delle stazioni, il PM2,5 è entro i limiti in 311 stazioni su 312, le NO2 entro i limiti nel 98% delle stazioni. Poi, le città che superano i limiti di PM10 sono diminuite, nel 2022 erano 29 città, nel 2023 erano 18 città, nel 2024 siamo tornati a 25 perché in mezzo c'erano stati anche vari fenomeni tra cui il Covid, nel 2025 parliamo di 13 città, questa è la fonte Legambiente. Quindi abbiamo comunque un trend di riduzione di quelli che sono gli inquinanti, che sono anche e sono soprattutto frutto di un lavoro lento, duraturo, anche difficile, con operazioni che comunque di azioni che sono complicate per la cittadinanza, perché significa anche alcune limitazioni, ma che tra il riscaldamento domestico, l'efficientamento del nostro comparto industriale, che abbiamo delle aziende che emettono sempre meno e hanno dei sistemi di depurazione sempre più efficienti, il miglioramento a livello di sostenibilità agricola, del trasporto pubblico, a livello di azioni a livello urbano, quindi parliamo di mobilità dolce, mobilità sostenibile e costruzione di città diverse. L'esempio di Bologna 30 è uno di questi, anche se molto criticato. Quindi sappiamo che quelle che sono le azioni che sono state intraprese negli ultimi 20 anni funzionano e stanno contribuendo a migliorare quello che è il nostro territorio, non solo la nostra regione, che portano comunque ad avere meno morti e più sicurezza, una qualità dell'aria migliore. Direi che con questo sia tutto. Grazie.
Grazie Assessore Viglione. Sassi.
Grazie Presidente, ci teniamo a sottolineare che sicuramente la pensiamo diversamente, molto diversamente rispetto a quella che è stata la relazione del consigliere Mariani, e siamo anche fieri, secondo me, di pensarla diversamente. Le regioni della pianura padana, in prima linea, la nostra Emilia Romagna, stanno investendo, coordinando interventi, si assumono delle responsabilità, si sono assunti le responsabilità per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Come diceva anche bene l'assessore Viglione, che ha snocciolato alcuni numeri, infatti appunto i segnali e i numeri degli ultimi tempi sono positivi, con un miglioramento tangibile. Quello che ha previsto la legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è una batosta terribile e in realtà va a pesare molto quello che sarà il futuro rispetto a questo. Sul piano triennale sono previsti tagli per 240 milioni di euro e per la nostra regione sono previsti tagli per circa 60 milioni, almeno 60 milioni di euro sono stimati, per tagli su politiche ambientali e mobilità sostenibile. Se poi entriamo in altri ambiti, allora, oltre a Legambiente, che sottolinea come i tagli mettano seriamente, ovviamente, a rischio l'attuazione dei piani regionali, si sta facendo sentire anche il mondo della sanità, perché tagliare sulla qualità dell'aria significa poi anche incidere direttamente sulla salute dei cittadini. Poi ce la si può raccontare, però questo è quanto. E giustamente l'aria non ha colore politico, cioè è per tutti, quindi non è una battaglia ideologica questa. Questa è una non è una battaglia ideologica, ma è una responsabilità istituzionale, punto. Cioè, non ci sono altre parole da dire. La riduzione di questi fondi appaiono comunque in contrasto con le raccomandazioni scientifiche, quindi le richieste delle associazioni sanitarie e con gli indirizzi della normativa europea. Il paese tutto, non solo il bacino padano, il paese tutto in questo campo ha bisogno di investimenti continui, certi, lungimiranti. Non credo l'inversione di tendenza che questo governo sta dimostrando, cioè i fatti sono questi. Ogni euro in meno si traduce in più ricoveri, più vite spezzate che si potevano salvare. Quindi pensiamo che questo dispositivo sia più urgente che mai, ci auspichiamo che a tutti i livelli ci sia una richiesta concreta e ci auspichiamo ovviamente che ci sia una revisione di questi tagli, e in tal senso possa, insomma, il prima possibile tutelare i cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Sassi. Consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. Io sono assolutamente a favore di questo dispositivo perché è vero che sono stati fatti tanti miglioramenti nella nostra pianura padana, anzi tanti lievi miglioramenti, ma questi non sono assolutamente sufficienti, non sono sufficienti e per i limiti che ci impone l'Unione Europea e soprattutto per i limiti inquinanti che l'Organizzazione della Mondiale della Sanità ha imposto ai paesi che vogliono mantenere dei livelli e degli standard di inquinamento accettabili per la salute umana. Quindi non basta quello che è stato fatto e con questi tagli che questo governo ha adottato non si va nella direzione giusta, non si va nella direzione giusta, proprio perché la consapevolezza della tutela dell'ambiente e nel continuare a lavorare per migliorare la qualità dell'aria non è automatica, risulta come un'operazione di lenta sedimentazione da parte anche degli amministratori locali padani, i quali molto spesso accettano compromessi sull'altare dello sviluppo economico. Ecco quindi che, per dire, a me dispiace che l'assessore Veglione si sia allontanato, però prima si parlava del Forsu, no? Non va tutto bene. Il Forsu è un impianto che inquina. Il Forsu è un impianto che emette particolato, emette CO2, emette ammoniaca pur filtrata, cioè non è un impianto che fa bene. Il Forsu fa male alla salute, quindi quando uscirà il rapporto 2025, è tornato? No. Quando uscirà il rapporto 2025 dovremo essere lì attentamente a vedere quello che è successo, anzi, e cercare di capire se effettivamente quello che stanno, come stanno operando e se quello che stanno operando è è consono a un'attività in un territorio che è tra i più inquinati del mondo, quale è la nostra pianura padana. Agli amici del centrodestra dico, i 12 miliardi in più per le armi li abbiamo trovati, però i 200 milioni per tagliare la salute e la qualità dell'aria del luogo dove noi stiamo respirando non c'erano. Non va bene, non è accettabile, ci possiamo arrampicare sugli specchi come vogliamo, però non stiamo andando nella direzione giusta. Quindi questo dispositivo è assolutamente votabile. Anzi, e quindi contestualmente faccio anche la mia dichiarazione di voto e quindi io voterò a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Intervengo anch'io questa volta, se il gruppo di maggioranza mi dà la possibilità, perché questa volta, rispetto a quello che ha detto Mariani, sono obbligato ad intervenire per la mia formazione, perché questo è quello che insegno tutti i giorni all'università e quindi non sono totalmente d'accordo sulla sua interpretazione, ma voglio usare un termine più. Allora, intanto tranquillizzerei i Setti sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che Trump è già uscito, Milei sta uscendo adesso. Non penso ci siano più grandi margini di condividere con un certo pensiero liberista o anarco-capitalista qualcosa di questo genere. Detto questo, faccio un breve accenno alla storia della salute. Mi perdonate, ma è la mia materia, non posso stare zitto su questa cosa qua. Quando l'OMS è nata, nel 1948, la salute era declinata su una dimensione di tipo individuale. Veniva declinata tipo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non assenza di malattia. Cioè declinato, questo è quello che imparano gli studenti al primo anno di, declinata sulla salute individuale. Le cose sono cambiate nel tempo. Adesso, prima si è introdotto la salute in tutte le politiche, dicendo che non è più solo la sanità, o non è solo la sanità che si deve occupare di salute, ma tutte le politiche, comprese quelle ambientali, quelle architettoniche-urbanistiche, devono prevedere politiche per la salute, per arrivare adesso al concetto, che viene declinato in tutto il mondo, di One Health, cioè di un'unica salute tra il mondo umano, animale e ambientale. Se questo è, sicuramente inquinare l'ambiente, l'inquinamento ambientale che c'è, purtroppo da noi c'è molto più che da altre parti, determina problemi di salute. Adesso io non sto qua a discutere, io ho chiari i registri sulle malattie respiratorie, malattie tumorali, la prematurità, eccetera, eccetera. Non voglio starlo a declinare. Quello che non condivido è l'approccio che ha detto Mariani sull'articolo 32 della Costituzione, ma evidentemente lì c'è un vulnus dove ci picchiamo sempre la faccia. Allora, l'articolo 32 della Costituzione, che io faccio citare sempre ai miei studenti, dice: la Repubblica tutela la salute, no? Come diritto fondamentale dell'individuo, utilizza fondamentale, unico termine in cui un diritto viene definito fondamentale nella salute, come diritto fondamentale alla salute e interesse per la comunità e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questa roba non si è mai modificata, l'articolo 32 c'è ancora e dice e garantisce cure gratuite agli indigenti. Dopodiché la Corte Costituzionale italiana diceva sì, però noi abbiamo le mutue e le mutue non garantiscono la tutela come diritto fondamentale perché la gente ha il diritto in relazione a quanto paga e non ottiene tutte le prestazioni, però noi nonostante tutto per 30 anni abbiamo avuto le mutue invece che aver avuto il sistema sanitario nazionale equo, pubblico e universalistico. Come giustificava la Corte Costituzionale questa differenza tra il dichiarato e quello che facevamo? Lo dichiarava con era una norma programmatica dipendente dal bilancio. Cioè, noi siamo un paese povero, come diceva De Gasperi, non possiamo permetterci di garantire la salute a tutti. Dopo 30 anni, noi nel 78 facciamo un sistema sanitario nazionale dove tutti, indipendentemente dal ceto, dalla razza, se sono maschi, se sono femmine, se sono di sinistra, se sono di destra, hanno dei servizi che sono pagati dalla fiscalità generale. È chiaro che la fiscalità generale incide sul bilancio dello Stato. E allora, come diceva Mariani, noi dobbiamo tenere in mente che abbiamo delle risorse economiche, abbiamo un problema di sostenibilità e abbiamo anche un problema di come utilizziamo queste risorse e dove dobbiamo andarle a prendere. Vorrei dirvi che la Corte Costituzionale ha cambiato nettamente parere. Questo può confortare Setti quando utilizza il discorso delle armi che sono stati trovati finanziamenti, perché la Corte Costituzionale italiana ha detto che il diritto fondamentale alla salute è un diritto esigibile e incomprimibile per motivi di bilancio e che tutte le istituzioni e i governi devono trovare le risorse in altri settori che non siano settori che incidono sulla salute delle persone. Questo è un cambiamento della Corte Costituzionale, non me lo sono inventato io. Quindi di fatto l'Europa ha tutti gli strumenti per venirci a dire che quella roba lì, quei 250 milioni vanno cercati in altri settori, ma non su cose che incidono per la salute. Scusatemi, ma è la mia materia e io non ho potuto non dirla. Va bene, interviene adesso il sindaco Testa.
Grazie Presidente. Sì, ci tengo anch'io a fare un breve intervento perché credo che sia un punto molto politico e questa scelta del governo, lecita per carità, però va a penalizzare tutte e quattro le regioni, non solo l'Emilia Romagna ma anche la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, che hanno orientamento politico dello stesso colore del governo e quindi per me è poco spiegabile al di là di tutto. E soprattutto va a togliere delle risorse ai territori, perché con quelle risorse lì, ad esempio in Emilia Romagna, sono state realizzate le ciclabili, la ciclabile, quel tratto che collega San Biagio con Via della Pace, è stata realizzata con dei fondi del PAIR alcuni anni fa dal Comune di Correggio. Il Bike to Work in tante città con più di 30.000 abitanti è finanziato con fondi del PAIR. L'efficientamento delle caldaie con la sostituzione con caldaie più moderne è stato finanziato per tanti anni con queste risorse. come anche contributi per la sostituzione delle auto, come anche contributi in agricoltura e agli allevamenti, per la copertura dei lagoni o cose di questo tipo, sono tutti finanziati con questi fondi e poi inodati solo una parte. Tutte azioni che vanno a incidere nel quotidiano, quindi direttamente per provare a migliorare la qualità dell'aria. Quindi credo che tutte le volte si intervenga per togliere risorse che vanno poi a ripercuotersi sulla salute dei cittadini, perché questo, oltre che a migliorare anche la qualità dell'aria direttamente, quindi la salute dei cittadini e il benessere, poi dopo, avendo maggior salute dei cittadini, dopo si hanno anche minori spese nel sistema sanitario, oltre a non prendere o prendere meno sanzioni dal livello europeo. Quindi credo che sia un errore estremamente pesante, al di là degli aspetti che di ricaduta sulla salute dei cittadini, c'è anche un aspetto economico, quindi in primis la salute dei cittadini e in secondo luogo in ripercussione economica, perché non solo togliamo risorse da investire sul territorio per migliorare la qualità dell'aria e tutto il resto e il benessere, ma in più continueremo a prendere delle sanzioni dall'Europa e quindi a dover pagare delle sanzioni. Quindi veramente è un cortocircuito, per me è incredibile, però ne prendiamo atto e la mozione serve appunto per sensibilizzare su questa posizione e appunto di sostenere che per noi è incomprensibile questo taglio in questo ambito, in questo periodo storico, con tutti i cambiamenti climatici che ci sono e tutte le problematiche di salute che ci sono, e quindi credo che sia un tema estremamente importante su cui non occorre ridurre le risorse, ma occorre aumentarle, quindi andare in direzione totalmente opposta. Grazie.
Grazie Sindaco, penso che possiamo procedere con le dichiarazioni di voto, quindi chi inizia con la dichiarazione di voto? Basta, allora si è esaurito nell'ambito del ragionamento che è stato fatto, ma lo dico perché mi si segnala sempre che si può intervenire anche per la dichiarazione di voto. Allora, mettiamo al voto adesso la mozione del... Mora vuole dichiarare il voto.
Sì, ci tengo. Pensavo intervenissero anche altri colleghi, per quello anche se non è così corretto intervenire dopo il sindaco. Comunque, dato che si tratta di un argomento effettivamente molto politico, perché si tratta delle decisioni, delle richieste lecite, volevo sottolineare una cosa che ha poi sottolineato anche, che ha già indicato Mariani durante il suo intervento. Non è che non, innanzitutto che il piano non è che si blocca, perché le azioni che sono state messe in campo, quelle continuano, e se queste già hanno portato a miglioramento dell'aria, significa che già le azioni migliorative ci sono state e sono quindi visibili. Questo rallenta invece la parte degli investimenti, che come è rallentato anche il piano green da parte dell'Unione Europea, quindi è difficile che ci vengano che ci vengano sanzionati, insomma, che venga sanzionato il governo italiano, lo Stato italiano, se il piano di rientro negli anni successivi al 30 sarà coerente, e questi 240 milioni non sono stati completamente cancellati, ma sono stati posticipati. Oltretutto non sono gli unici fondi da poter prendere, da poter utilizzare sotto questo punto di vista. Quindi la nostra posizione, e vado a chiudere perché per le dichiarazioni di voto, l'intervento, insomma, non può essere una replica di quello fatto prima, di quello che è già stato fatto prima, è chiaramente un voto contrario rispetto a questo ordine del giorno, perché riteniamo che è importantissimo, oltre a come vengono, o oltre a quanto viene speso, anche l'efficacia delle risorse che devono essere, delle risorse che vengono spese. E questo, lasciatemi la nota polemica, lo dovremmo anche aver capito anche riguardo a quella che è la situazione della sanità emiliana, che negli anni sta peggiorando, emiliano-romagnola, che negli anni è peggiorato enormemente, fino a provvedere nel 2025 un buco di 660 milioni, nonostante l'incremento dei fondi destinati alla sanità, fino ai 130, l'incremento nel 25 dell'1,8%, che va bene, l'obiezione che viene posta è quella che non è effettivamente uguale all'incremento dei costi, ma l'incremento dei costi è governabile sulla base anche di come vengono effettuate le spese, che sono enormi e variegate. Quindi il nostro voto sarà e continua ad essere contrario, non perché non abbiamo attenzione alla salute delle persone, ma perché la salute delle persone si va vista appunto a 360 gradi, come è stato giustamente detto prima, e va vista non soltanto con dei fondi specifici o con questi fondi specifici, ma anche con tutto quello che viene messo in campo per poter arrivare all'obiettivo. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Consigliere Setti.
Sì, faccio la dichiarazione di voto che in realtà l'ho anticipata prima, ma questo mi permette di dire una cosa interessante proprio in coda all'intervento del Presidente del Consiglio, perché quando si diceva appunto che l'obiettivo della salute dei cittadini è un obiettivo, è una finalità non comprimibile da parte dello Stato e le risorse non devono essere tagliate sulla sanità. Mi viene in mente che recentemente il governo ha sospeso le accise di circa 20 centesimi, una misura che più o meno è costata per 20 giorni 200 milioni di euro, e da questi 200 milioni di euro sono stati impattati sostanzialmente tre ministeri, uno è il Ministero dei Trasporti, quell'altro è il Ministero della Sanità, e il terzo Ministero delle Finanze. Il Ministero della Sanità ha subito un taglio di 90 milioni di euro per questo piccolo intervento di 20 giorni che voleva alleviare il prezzo del carburante per questa crisi energetica per questi 20 giorni, diciamo concomitanti anche al referendum. Quindi abbiamo l'evidenza, no, di quanto in realtà il Ministero della Sanità sia oggetto in realtà di tagli da parte di questo governo, e ne dobbiamo essere tutti consapevoli. Grazie.
Grazie Setti. Faccio anche una piccola precisazione, perché quando si parla sempre dei finanziamenti alla sanità io bisogna che qualcosa lo dica. Che alla sanità italiana, ma alla sanità pubblica e non alla spesa sanitaria, perché io ho trovato politici che confondono la spesa sanitaria con la sanità pubblica. Noi abbiamo un 30% di sanità privata pagata dal cittadino direttamente, un 6% di sanità intermediata pagata dall'assicurazione. La sanità pubblica dal 2010 al 2024 ha ricevuto un taglio di 47 miliardi di euro, e questo non l'ha declinato il GIMBE, l'ha declinato la Ragioneria di Stato, ci sono i documenti, mancano. E se qualcuno vuole fare la controprova, visto che noi ci paragoniamo all'Europa, basta prendere la media della quota pro capite che veniva data ai cittadini nei paesi europei che appartenevano all'OCSE. Nel 2010 la differenza era $4 a favore della quota capitaria italiana, quindi tra un cittadino europeo, dove c'era Francia e Germania che andavano a dei livelli superiori, ma c'era anche la Slovenia, l'Ungheria, la Bulgaria, eccetera, noi avevamo $4 di vantaggio. Adesso il differenziale tra la spesa media dei paesi europei OCSE e l'Italia è $800 pro capite. Se fate due conti, $800 per circa 60 milioni di abitanti fanno circa 47 miliardi di euro. Non l'hanno calcolati così, quelli della Ragioneria di Stato, li hanno calcolati sui tagli che sono stati fatti sui DEF progressivamente rispetto a quanto stanziato per il Fondo Sanitario Nazionale. Quindi questa cosa qua, in una situazione dove generalmente sta andando tutto un po' così, il fatto che noi abbiamo ancora un sistema pubblico universalistico, per quanto scalcinato, io non lo butterei alle ortiche rispetto a paesi che spendono molto più di noi come gli Stati Uniti, ma hanno una mortalità infantile che è due volte la nostra. E dico la mortalità infantile perché è l'unico indicatore internazionale che correla con lo stato del servizio sanitario al di fuori della dieta mediterranea, che se mangio molto parmigiano reggiano o non sono obeso perché non mangio gli hamburger. Bene, allora adesso possiamo procedere al voto. Mettiamo al voto al punto 12 la mozione del centro-sinistra sul gruppo maggioranza, dei gruppi di maggioranza sulla tutela della qualità dell'aria. Sono favorevoli 11 voti favorevoli i consiglieri di maggioranza più il consigliere Setti. Sono astenuti il consigliere Cesi, sono contrari i consiglieri Mariani, Mora e Gianluca Nicolini. Adesso abbiamo tre interpellanze. Al punto 13 l'interpellanza del gruppo consigliare Rinascimento Correggio sull'arredo urbano e criticità nella gestione dei cestini portarifiuti del centro storico. A parola il consigliere Cesi.
Grazie Presidente. Qualcosa di più leggero. Leggo velocemente l'interpellanza e poi faccio una sintesi. L'oggetto è l'arredo urbano e criticità nella gestione dei cestini portarifiuti nel centro storico. Premesso che nel centro storico sono installati cestini portarifiuti di diverse tipologie, molti dei quali risultano in evidente stato di usura e degrado. In numerose occasioni, in particolare durante il mercato settimanale e le manifestazioni fieristiche, i cestini risultano stracolmi con conseguente dispersione di rifiuti e peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Considerato che il centro storico rappresenta il principale della città e il primo elemento di valutazione per cittadini, visitatori e attività economiche, il decoro urbano non può essere considerato un aspetto secondario, ma costituisce un indicatore concreto dell'efficacia dell'azione amministrativa. Le criticità segnalate risultano già più volte evidenziate dai cittadini. Rilevato che la situazione descritta rischia di compromettere l'immagine della città, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza, interpella il sindaco e o l'assessore competente per sapere quale sia il numero complessivo dei cestini portarifiuti presenti nel centro storico e quanti risultano attualmente non funzionali o bisognosi di sostituzione o ripristino. Quanti cestini siano dotati di posascena e se tale dotazione sia ritenuta adeguata. Con quale frequenza venga effettuato lo svuotamento dei cestini, in particolare durante il mercato settimanale e gli eventi, e se siano previste intensificazioni del servizio. Se l'amministrazione ritenga soddisfacente l'attuale livello di gestione del servizio stesso e quali interventi concreti intenda adottare per superare le criticità evidenziate e garantire standard adeguati di decoro urbano. Voglio solo sottolineare una cosa per questo elemento, che guardavo prima il regolamento di polizia urbana, se non vado errato è del 2010 e sarebbe forse ora di affrontarlo, proprio perché per le deiezioni canine e anche per le pipì dei cani questo centro, questi portici stanno diventando veramente, stanno perdendo il decoro stesso. Io molte volte e l'avevo chiesto anche qui, ho letto il regolamento dei portici di Bologna, che è un regolamento molto restrittivo per certi aspetti, e credo che qualcosa vada fatta, in particolare anche a livello di sanzioni, perché chiunque può avere un animale domestico, ma credo che il centro non possa diventare veramente quello che sta diventando. Questi cestini vengono utilizzati per la maggior parte, prima eravamo giù, io e l'assessore, vedevamo il cestino qui fuori, e stracolmo di rifiuti. Cioè, credo che è un'immagine veramente importante, perché poi sostituire i cestini e vengono utilizzati poi allo stesso modo, credo che bisogna intervenire più che altro anche, visto che c'è una presenza maggiore della Polizia Municipale in centro, anche con sanzioni nei confronti di queste persone. E in questo caso credo che va rivisto anche il regolamento di Polizia Urbana. Grazie.
Grazie consigliere Cesi, risponde il sindaco Testi.
Grazie Presidente, sì, ringrazio per l'interrogazione. Allora, il numero complessivo in centro storico, quindi esclusi i giardini e i viali, è di 47 cestini di varia tipologia, di cui 20 acquistati nel 2018, costo circa 1000 euro più IVA a cestino, i costi viaggiano in quest'ordine di grandezza e non sono tra i più costosi, quindi giusto per dare dei numeri. Di questi 8 risultano essere vetusti da sostituire, adesso infatti ci stiamo lavorando. Nel 2020 sono stati acquistati altri 30 cestini con posacenere posizionati nei viali principali, via Leonardo, via Le Saltini, via Le Battisti, via Vittorio Veneto, via Le Cottafavi, e altri 20 nel 2025 per completare la sostituzione di quelli più vecchi nel parco urbano e i giardini. Quindi non solo il centro storico ma anche le altre zone limitrofe. 25 cestini di quelli del centro storico sono dotati di posacenere, quindi circa il 50%, ed ad essi si aggiungono 6 posacenere installati a palo. L'intenzione ovviamente è quella di incrementare tale dotazione. Quei posaceneri a palo costano circa 130 euro l'uno, e sembra sono tante risorse per un oggetto di metallo. Terzo punto, i cestini vengono svuotati 6 giorni su 7, adesso abbiamo chiesto di cambiare, perché veniva saltato il venerdì, e quindi adesso cambieremo il giovedì col venerdì, mantenendo i 6 giorni settimanali su 7, e vediamo se migliora un po' la frequenza, perché tutti i mercoledì viene fatto lo svuotamento in occasione del mercato, oltre al martedì mattina ovviamente. Inoltre, in occasione degli eventi e delle feste viene effettuata una pulizia e uno svuotamento straordinario. Infatti durante gli eventi vengono create le batterie con bidoni carrellati per la differenziata dai vari punti ristoro, oltre all'aggiunta dei cosiddetti carton plast lungo Corso Mazzini nelle tre piazze. Poi c'è un lavaggio dei cestini e dei portici che è stato raddoppiato, e infatti si faceva un solo lavaggio all'anno dei portici, dei pavimenti dei portici, togliendo anche le ragnatele nel soffitto dei portici. Adesso facciamo 2 interventi, uno a maggio e uno a novembre, e bene o male un po' si vede questo raddoppio degli interventi. Poi dopo abbiamo attivato la convenzione col laboratorio Domani per la cura un po' delle fioriere, perché anche le fioriere fanno parte dell'arredo urbano e del decoro, e su questo stiamo lavorando per incrementare anche queste fioriere. Abbiamo migliorato, credo, gli interventi di cura del verde, sia in centro che anche nella periferia. Abbiamo incrementato le risorse e la frequenza degli sfalci e dell'attenzione, diciamo, alle potature e alla cura delle fioriere, anche quelle di Portareggio, per fare un esempio. Adesso ultimamente abbiamo fatto più interventi con gli imbianchini per coprire le scritte vandaliche sulle pareti del municipio, di recente 2 volte è successo, adesso non so se sia stato fatto anche sul muro di San Francesco, piuttosto che il muro del Convitto, e anche questo fa parte del decoro, come interverremo per togliere le scritte o i disegni sui quadri elettrici del centro. E in più stiamo partecipando al bando della regione per gli hub urbani, in cui candideremo appunto un progetto che prevede anche la riqualificazione dell'arredo urbano e parziale interramento di una rete elettrica a servizio appunto del mercato piuttosto che delle fiere. Quindi tutto va nella direzione di migliorare l'aspetto e il decoro della nostra città, e quindi cogliamo i propositi, diciamo, dell'interrogazione positivamente. Grazie.
Consigliere Cesi per la replica.
Velocemente soddisfatto della risposta, l'unica cosa credo che sia importante anche da parte nostra di capigruppo modificare questo regolamento e delle volte essere anche repressivi nei confronti. Cioè, basta vedere adesso qui sotto quando si esce, tanta gente, piuttosto che utilizzare i cestini per l'indifferenziata, li va a mettere dentro. Bisogna anche intervenire e essere repressivo.
Grazie consigliere Cesi. Andiamo avanti. Al punto 14 c'è un'altra interpellanza. L'interpellanza viene presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Correggio sullo stato della situazione dell'area di via Imbreto, Campina, e attuazione della mozione consigliare di luglio 2024. La presenta consigliere Mora.
Grazie Presidente. Sì, è una interpellanza articolata nelle premesse, perché riassume un po' quella che è stato l'iter che abbiamo visto in aula già diverse volte, quindi diciamo che la maggior parte dei punti la diamo per letta, dato che tutti i colleghi consiglieri l'hanno potuta leggere anche prima di questa seduta. E volevo però sottolineare dei punti, dal considerato che nel mese di luglio appunto del 24 il Consiglio Comunale di Correggio, al termine di un confronto ampio e condiviso, ha approvato all'unanimità una mozione in cui si impegnavano il sindaco e la giunta ad attivarsi per affrontare e risolvere in modo strutturato la situazione presente nell'area di Via Imbreto, e che in quella sede era emersa con chiarezza la volontà comune di tutto il Consiglio di non limitarsi a una gestione emergenziale di quel problema, ma di avviare un percorso concreto che coniugasse il ripristino della legalità e l'individuazione di soluzioni sostenibili. E sottolineo che da allora c'è uno stallo a distanza di oltre 1 anno e mezzo da quella presa di posizione unitaria del Consiglio non risultano evidenze su un avanzamento significativo della situazione, che è uno stallo a fronte di un mandato politico chiaro e condiviso appunto all'unanimità, che pone a tema non solo l'efficacia delle azioni amministrative ma anche il rispetto del ruolo e delle prerogative del Consiglio Comunale, oltre che questa situazione essendo talmente palese sotto gli occhi di tutto mina anche la credibilità dell'ente qualora si va a parlare di legalità. Rilevato che nel corso del periodo successivo all'approvazione della mozione non risulta quindi che il Consiglio Comunale sia stato formalmente aggiornato in merito allo stallo di avanzamento delle attività intraprese, nonostante fosse uno dei mandati della mozione votata all'unanimità nel luglio del 24. Ora vado a leggere direttamente l'interrogazione che chiede chi interroga la Giunta e il Sindaco per sapere quale sia lo stato attuale dell'area di Vimbreto, con particolare riferimento al numero dei nuclei presenti e alla situazione giuridica delle occupazioni, quale assessore o componente della Giunta sia stato individuato come responsabile del coordinamento delle azioni relative alla risoluzione della situazione, quali azioni sono state concretamente intraprese dall'amministrazione comunale a seguito della mozione del luglio 24, entro quali tempi dell'amministrazione ritenga di poter pervenire al superamento dell'attuale situazione di occupazione abusiva, se sia stato definito un piano operativo per il superamento dell'attuale stato di occupazione, in caso affermativo quali siano i tempi previsti, le modalità di intervento e i soggetti coinvolti, tra servizi sociali, forze dell'ordine ed altri. E infine, se l'amministrazione intende assumere un impegno formale davanti al Consiglio Comunale circa i tempi e le modalità di impegno. Questo perché, in particolare quest'ultimo punto, e poi lascio la parola a chi mi dovrà rispondere, perché il dibattito nel luglio del 24 si era appunto soffermato sul limite temporale che suggeriva inizialmente il dispositivo e che era stato emendato, per il quale era stato chiesto l'emendamento, quindi di eliminarlo dal dispositivo votato poi all'unanimità. Invece in questo caso appunto vuole tornare sul tema, vorremmo tornare sul tema per avere rassicurazioni anche sulle tempistiche di ripristino della legalità. Grazie.
Grazie consigliere Mora, il sindaco Testi ci aggiorna sulla vicenda.
Grazie. Sì, vado a rispondere per punti. Allora, punto 1, allo stato attuale risultano 3 campine. Ai nuclei insediati non è stata concessa la residenza, quindi risultano di fatto abusivi. Quale assessore e componente della Giunta, la situazione in carico al sottoscritto e alla vice sindaco in quanto delegata in ambito sociale. Poi al punto 3. Oltre al conferimento di incarico allo studio legale, sono stati fatti più incontri alla presenza degli avvocati delle due parti per intraprendere un percorso di individuazione di un'altra soluzione, ribadendo agli interessati l'impossibilità di permanenza in via Imbreto. Punto 4. L'obiettivo è arrivare al superamento della situazione attuale, al ripristino dei luoghi, quindi agricoli. Siamo quindi consapevoli che il percorso non sia semplice, ma riteniamo che la strada che hanno percorso negli anni varie amministrazioni comunali di accompagnamento ai nuclei familiari verso regolari soluzioni abitative nel territorio sia quella più praticabile e gestibile nel lungo periodo. Punto 5. Stiamo valutando soluzioni che siano percorribili dialogando con i servizi sociali, forze dell'ordine, procura e prefettura al fine di trovare il percorso più corretto sotto tutti i punti di vista, e anche gli organi di Reggio non ci danno garanzie sui tempi di risoluzione di queste situazioni. L'amministrazione, ultimo punto, fin dalle prime avvisaglie di abusi, quindi prima del nostro insediamento, ha intrapreso tutte le azioni amministrative, attivando le forze dell'ordine, formalizzando le relative denunce previste, azioni che hanno portato alla situazione attuale. Analoghe azioni sono state intraprese anche in altro ambito, dove si stavano verificando presunti abusi edilizi, mi riferisco a Via Palù, e in passato c'era stato un intervento anche su via Fossa Ronchi, e sta andando avanti l'attività giudiziaria, perché siamo stati convocati. Quindi l'impegno da parte dell'amministrazione di ripristino della legalità c'è, e lo si vede anche dalla recente verifica con le forze dell'ordine nell'area di Vicenza Tresinaro, che anche questo è stato fatto per, in primis, la verifica degli allacci Enel, perché risultavano allacci abusivi e quindi anche da un punto di vista di sicurezza c'erano delle tematiche assolutamente da verificare. Quindi l'impegno c'è, ovviamente, come ho detto già nella precedente parte della risposta, non è semplice come percorso e le tempistiche credo che siano impossibili da prevedere, perché anche avendone parlato in col prefetto, che adesso non c'è, la Cociufa, la dottoressa Cociufa, e con il procuratore, non è assolutamente semplice, questo tipo di interventi non sono semplici da gestire e comunque il lavoro verrà fatto in accordo anche con queste forze, quindi è inevitabile il passaggio anche attraverso questi organi.
Consigliere Mora per la replica.
Grazie Presidente, devo dire che la replica è completa nella sua, nelle risposte alle domande poste. È chiaro che per noi rimane un concetto dirimente parlare di tempistiche, soprattutto nei confronti degli occupanti, perché vorrei vedere se fosse successo ad altri, se ci sarebbe stata tutta questa procrastinazione e questa indeterminatezza. Serve anche agli occupanti sapere di avere un tempo e limite entro il quale non si può andare. Poi è chiaro che le proroghe de facto poi succedono, però rischia davvero di diventare una situazione già adesso è veramente quasi intollerabile per lo sfregio delle leggi e di tutto quello che è il buon senso del fatto che tutti gli altri cittadini rispettano le regole. Questa è una situazione talmente conclamata di illegalità e agli occhi di tutti, questa in particolare, poi anche le altre che ha segnalato il sindaco in effetti, e senza dare un segnale forte anche di livello di limite temporale rischia questa di diventare una situazione che con gli anni passa in cavalleria. Ma dico molto chiaramente, rischia di passare in cavalleria, perché poi succedono come succedono, che passano le amministrazioni, passano gli anni e sostanzialmente una situazione che è illegale diventa legale di fatto perché si stabilizza. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Abbiamo l'ultimo punto della giornata, è sempre un'interpellanza del gruppo consigliare centrodestra Correggio sullo stato e risultanze della diagnosi organizzativa dell'ente. La parola sempre a Mora.
Grazie Presidente. Sì, questo è un tema che era emerso anche in campagna elettorale, è emerso più volte anche da questi banchi e in quest'aula se ne è parlato. Abbiamo parlato anche nei punti precedenti di efficacia nella spesa e quindi cercando tra le determine si è vista questa determina 225 del 24, dove l'amministrazione appunto dava l'incarico per la realizzazione di una diagnosi organizzativa dell'ente finalizzata ad analizzare l'assetto organizzativo e i processi interni. Questa è una determina, vado veloce sui punti in modo tale come prima avete avuto modo di leggere l'interpellanza dal momento che vi è stata inviata. La determina affidava l'incarico di diagnosi al dottor Bevilacqua di Reggio Emilia, impegnando circa 15.000 euro. E ad oggi noi non risultano presentazioni pubbliche o comunicazioni formali al Consiglio in merito agli esiti della suddetta organizzazione, della diagnosi organizzativa, e che appare necessario che il Consiglio Comunale sia messo nelle condizioni di conoscere i risultati dell'analisi e quindi si interpella la Giunta se la diagnosi organizzativa sia stata completata e in quale data siano stati consegnati gli elaborati, e in tal caso perché non sono stati resi noti e messi a disposizione dei consiglieri, e si richiede, qua c'è un errore purtroppo dibattitura, si richiede che una copia venga appunto inviata ai consiglieri dell'elaborato qualora sia stato finalizzato. Quali siano le principali criticità emerse dall'analisi, con particolare riferimento all'assetto organizzativo, alla gestione delle risorse umane, all'efficienza dei processi interni, oltre che al rapporto tra servizi gestiti direttamente ed esternalizzati? Quali siano le principali indicazioni operative e strategiche formulate dal soggetto incaricato? Se e quali azioni l'amministrazione intende intraprendere alla luce delle risultanze delle diagnosi, se finita, indicando eventuali interventi di riorganizzazione interna, revisione dei servizi esternalizzati e introduzione di nuovi strumenti per il controllo e il monitoraggio. In che modo i risultati della diagnosi saranno integrati negli strumenti di programmazione, in particolare del DUP, che stiamo discutendo in questo periodo, e se lo studio non fosse stato portato a termine, per quali ragioni non sia stata ancora terminata l'analisi e quando si prevede che il consulente presenti gli elaborati commissionati. È un tema, come abbiamo detto, che abbiamo riportato più volte perché, ed è facile da comprendere, stando una continua riduzione, un limitato campo d'azione dell'ente comunale, è chiaro che anche il come si spende, non il quanto, diventa cruciale appunto per l'efficacia dell'azione dell'ente comunale. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Risponde il sindaco Testi.
Grazie presidente. Allora, a seguito dell'insediamento dell'attuale amministrazione ha avviato un percorso conoscitivo e di adeguamento della struttura organizzativa e funzionale dell'ente, che ha già visto concretizzarsi alcune misure necessarie più urgenti e sta proseguendo con una revisione complessiva che per complessità e ampiezza si svilupperà in un arco temporale maggiore. Da subito siamo intervenuti con misure di potenziamento dell'organico dei settori tecnici, edilizia privata, lavori pubblici e qualità urbana e con una profonda riorganizzazione dei servizi di manutenzione ambiente, perché avevamo bisogno di mettere a terra tutti i finanziamenti del PNRR e tutti gli altri lavori pubblici in cui avevamo ottenuto dei finanziamenti e quindi era fondamentale attrezzare la struttura. Nello stesso tempo abbiamo fatto fronte al pensionamento di numerose figure storiche in tutti i settori dell'ente, con sostituzioni adeguate che in parte hanno determinato anche scelte di adeguamento organizzativo dei servizi interessati. Parallelamente a questa attività abbiamo avviato un percorso conoscitivo sull'effettiva adeguatezza del modello funzionale del Comune, che risulta pressoché invariato da oltre 20 anni, a fronte di significativi mutamenti della società e dei comportamenti individuali dei cittadini. Basti pensare alla digitalizzazione. Per questo ci siamo avvalsi di una consulenza esterna con incarico affidato al dottor Bevilacqua, professionista con lunga esperienza e competenze specifiche maturate nell'ambito dell'organizzazione di aziende private ed enti pubblici. Il professionista incaricato ha svolto un'indagine su tutti i servizi dell'ente, formulando alcune proposte di approfondimento su ambiti specifici, col rapporto consegnato in data 31/12/2024. Quindi è completo, è arrivato a fine 2024. A fronte di un giudizio sostanzialmente positivo sull'attuale assetto macrostrutturale dell'ente, il report indica alcune ipotesi di miglioramento che riguardano il controllo di gestione, la logistica, la distribuzione dei servizi direttamente rivolti alla cittadinanza, un aggiornamento organizzativo di alcuni settori, protocollo, servizi demografici URP, un nuovo modello di comunicazione con l'utenza esterna e interna, con l'adozione di strumenti informatici innovativi oggi disponibili, una riflessione sull'opportunità di procedere al riassetto istituzionale dell'ISEX alla luce degli aggiornamenti legislativi intervenuti nel tempo e, da ultimo, alcune proposte riferite ai servizi conferiti in Unione, tra cui in particolare risalto il piano della formazione per rafforzare le competenze del personale. In sostanza emerge un quadro con significativi ambiti di miglioramento sui quali la Giunta ha aperto una riflessione ampia, coinvolgendo anche direttamente parte dei dipendenti interessati, ISEX e demografici, e che anche con l'insediamento della nuova segretaria che si conta di portare avanti nel corso della consigliatura secondo la traccia indicata. Sì, perché abbiamo avuto anche la sostituzione del segretario con la nuova segretaria. Ad oggi non sono state assunte ulteriori decisioni, oltre a quelle citate, che hanno coinvolto i servizi tecnici e manutentivi, né per quanto riguarda l'organizzazione interna, né per quanto riguarda i servizi esternalizzati, per i quali non sono state rilevate criticità dal punto di vista strutturale. Concessione per servizi cimiteriali, gestione tramite società di scopo pubblico-privato e per servizio farmaceutico. L'eventuale adozione di misure di riorganizzazione dei servizi, di revisione della logistica o dell'assetto del personale saranno riportate nei documenti di programmazione dell'ente, in primis il DUP, e nelle diverse sezioni del PIAU. Il materiale ricevuto non è stato distribuito perché è considerato strumento di lavoro del sindaco e della giunta, organi competenti, come dice il TUEL, a operare sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ma se richiesto ovviamente sarà messo a disposizione dei gruppi consigliari. Grazie.
Grazie sindaco Testi. Consigliere Mora per la replica.
Sì, la risposta è formalmente completa. Sì, questa è la richiesta, appunto, quella di ricevere anche l'elaborato per poterne prendere atto e vedere anche quelle che sono le varie sfumature in merito al miglioramento. Poi il dato politico è che appunto tra gli aspetti di miglioramento c'era anche l'assetto organizzativo, in particolare per quanto riguarda ISEX, di cui ha parlato il sindaco poc'anzi, e sorge, la domanda sorge spontanea del motivo per cui quando l'abbiamo portata in aula è stata bocciata. Quindi è bello sapere che non eravamo, che pur da lontano e senza essere a conoscenza di quello che era stata l'opinione del professionista che aveva avuto modo di studiare l'ente e di prendere appunto di fare uno studio così puntuale, ci avevamo preso, se non altro ci avevamo visto bene. Quindi rimaniamo in attesa della e non siamo costati 15.000 euro. Rimaniamo in attesa del documento e questo sarà positivo poterlo vedere, leggere insieme per poi eventualmente promuovere altre azioni politiche. Grazie.
Grazie a tutti, il consiglio è sciolto.